riapriamo questo anno nuovo, vi auguro buon lavoro e do la parola al segretario per l'appello.
Allora, Turci, Barbieri, Benzi, Bulgarelli, Cogato, Gasperi, Malagola, Olivetti, Palermo, Rossi, Traldi, Zenoni, Fabbri, Grossi, Ferraresi, Malavasi?
Sì.
Voldri. Ok.
Bene,
il numero legale.
Possiamo proseguire. Bene, allora il primo punto dell'ordine del giorno è la comunicazione di prelievo fondo di riserva anno 2016 e variazioni di bilancio di giunta anno 2016. Passo la parola al sindaco.
Buonasera a tutti. Vi comunico le variazioni di bilancio, la ratifica delle variazioni fatte dalla Giunta. Per quanto riguarda il prelievo dal fondo di riserva, noi siamo partiti con una delibera di Consiglio Comunale, la numero 10 del 16 febbraio del 2016, con un fondo di riserva iniziale di 55.150 euro. Con la delibera del Consiglio numero 60 del 25 ottobre 2016 abbiamo integrato il fondo di riserva per 17.608 euro. Con la delibera numero 65 del 29 novembre 2016 abbiamo ulteriormente integrato di 7.664 euro, con la delibera di giunta del 153 del 28 dicembre 2016 abbiamo effettuato un prelievo di 10.000 euro destinato ad interventi di spargimento sale e di sgombero nevi in considerazione delle previsioni di condizioni meteo avverse, congelate e probabili nevicate. Quindi il fondo di riserva al 31 dicembre 2016 si è stabilizzato a 70.422 euro. Poi abbiamo un elenco di variazioni di bilancio di giunta nell'esercizio 2016, le cui variazioni sono allegate nelle delibere allegato B. Delibera di giunta 57 del 23 maggio 2016, una variazione di cassa al bilancio di previsione annualità 2016. Una delibera di giunta, la numero 131 del 28 novembre 2016, variazione di cassa di bilancio nel bilancio di previsione 2016-2018. Quindi abbiamo visto l'elenco delle variazioni di bilancio, la giunta nell'esercizio 2016, articolo 175 del testo unico degli enti locali, le cui variazioni sono allegate con allegato C alla presente delibera che tutti hanno visionato. Questa è la comunicazione.
Bene, allora, per quanto riguarda i punti 2, 3, 4 riguardanti tutti il bilancio, io direi li leggo tutti assieme, poi andremo a votazioni separate. Quindi il punto 2 è l'approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017. Punto 3, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2017-2019, approvazione. Punto 4, approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti 2017-2019. Ripasso la parola al sindaco, prego.
Io do lettura della relazione della Giunta per poi passare nel dettaglio del bilancio alla dottoressa Mussini che è qui con noi stasera e quindi aprire il dibattito. Presentiamo questa sera al Consiglio Comunale il bilancio triennale di previsione, entrando nel dettaglio della programmazione, in particolare dell'anno 2017. Le scelte che l'amministrazione pone al centro della propria azione amministrativa sono ancora molto influite dal tema della ricostruzione post-sisma 2012. Eppur nella piena consapevolezza che nel 2017 conclude il proprio mandato, ritiene che sia necessario non interrompere le opere in corso così come i progetti che sono in avvio, mentre le scelte di medio-lungo periodo vengono consegnate all'amministrazione che uscirà dalle urne nella prossima primavera. come si troverà meglio esplicitato nelle pagine degli assessori di riferimento, le somme più importanti sono riferibili ai trasferimenti dal commissario delegato alla ricostruzione per le opere pubbliche da ripristinare o da ricostruire, sia somme in acconto per la progettazione, sia stanziamenti per l'intervento complessivo dell'opera prevista. Io faccio un brevissimo elenco: delegazione di Rovereto, il municipio storico, la tribuna del campo sportivo di Rovereto, il magazzino comunale, il polo scolastico di Rovereto, la riqualificazione degli edifici scolastici del comune, scuole materne, asili nido, l'impianto fotovoltaico della palestra comunale, l'impianto di raffrescamento delle scuole primarie e secondarie a Novi, il bocciodromo di Sant'Antonio, il piano organico di piazza Primo Maggio, il ripristino e la riqualificazione del centro sportivi Campetti, oltre ad alcuni interventi di manutenzione e riqualificazione previsti con risorse proprie, riqualificazione dei viali a Rovereto e la riqualificazione del parco di via Chiesa Nord e opere relative all'esito del percorso Spazi Infestati. L'incertezza relativa alla ulteriore proroga per il pagamento dei mutui contratti dai comuni dell'area del cratere sismico non ci ha consentito al momento di destinare tali somme ad interventi di ulteriori manutenzioni, in primis per la viabilità. L'auspicato evolversi positivamente della situazione in sede legislativa ci permetterà di porre in essere ulteriori necessari interventi. Alcuni interventi della ricostruzione pubblica si riconducono ad edifici vincolati dalla soprintendenza ai beni culturali e i progetti necessitano dell'autorizzazione della stessa. E questo è un tema caldo, in quanto i tempi di istruttoria della soprintendenza sono lunghi, non verificabili e creano una situazione di blocco degli interventi. L'Agenzia regionale per la ricostruzione è impegnata con il nuovo soprintendente da poco nominato per riprendere la parte organizzativa e di relazione, che ad ogni cambio di vertice, sono stati 4 negli ultimi 5 anni soprintendenti, viene rimessa in discussione e riverificata. Per il nostro comune ad oggi stiamo aspettando l'autorizzazione al progetto della delegazione Rovereto per la manutenzione della messa in sicurezza dell'oratorio di Palazzo Pio, per i saggi e le verifiche al municipio storico a Novi, propedeutica al successivo progetto di recupero, per l'avvio dell'istruttoria al piano organico di piazza Primo Maggio. La ricostruzione privata e il suo andamento è verificabile sul sito del Comune dal 2013 ed è ben leggibile dai dati l'appesantimento conseguente alle istruttorie relative a pratiche di ricostruzione per edifici con danni gravi e gravissimi, per le quali i tempi di risposta si sono allungati rispetto ai progetti iniziali dei danni leggeri. È fondamentale la continuità del lavoro del personale straordinario assunto per la ricostruzione attraverso l'agenzia interinale selezionata col bando della Regione. Il nuovo bando si è chiuso a fine 2016. Il personale è stato prorogato ad ora fino al 28 febbraio 2017 e successivamente sarà confermato fino alla fine dell'anno in corso. Via via che la ricostruzione procede, l'Agenzia verificherà la necessità dei comuni per il mantenimento e in quale misura dei tecnici e degli amministrativi per il sisma. Unione Terre d'Argine. Dalla metà dell'anno passato i comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera hanno trasferito in Unione Terre d'Argine anche i servizi di ragionerie e tributi, dando un ulteriore impulso alla razionalizzazione dei servizi di staff, con positive ricadute sui comuni stessi, unico dirigente, allineati piani formativi per il personale, programmazione dei controlli per il recupero dei tributi locali, eccetera. Sempre più rilevante e strategico il ruolo di altre due materie conferite negli anni scorsi, la sismica e la centrale unica di committenza. Per le pratiche della ricostruzione pubblica e privata, essere dotati in unione di questi servizi, peraltro potenziati con personale sisma, consente ai comuni di utilizzare professionalità specifiche territorialmente vicine e un costante confronto nel merito delle istanze da esaminare. L'Unione Terre d'Argine ha consolidato in questi 10 anni la propria presenza ed efficacia nel territorio dei 4 comuni, erogando i servizi fondamentali ai cittadini che sempre più e meglio la riconoscono nel ruolo assegnato. Le rilevazioni che ogni 2 anni vengono effettuate dai servizi educativi e scolastici in relazione alla qualità percepita dalle famiglie ci consegnano giudizi molto lusinghieri che siamo convinti siano il frutto delle scelte programmatorie e di investimento attuate attraverso l'Unione. La cura del territorio e la salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo è un diritto e un dovere di ogni cittadino. La raccolta porta a porta a tariffazione puntuale ha registrato un consuntivo 2016 ben oltre gli obiettivi dell'amministrazione. La percentuale si attesta oltre il 90%, portando il comune di Novi ad essere secondo tra i comuni dell'Emilia-Romagna oltre i 10.000 abitanti per la diminuzione della produzione di chilogrammi per abitante di rifiuti indifferenziati. L'amministrazione per il 2017 continuerà a perseguire i seguenti obiettivi: mantenere la percentuale raggiunta, mantenere presidiato il territorio relativamente all'abbandono dei rifiuti. A fianco dell'Ufficio Ambiente e della Polizia Municipale avremo come sempre il prezioso contributo delle guardie ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche Legambiente, scusatemi, ho perso un pezzo. La medesima collaborazione tra Ufficio Ambiente, Polizia Municipale, GEL e GEF continuerà a perseguire l'obiettivo di diminuire i reati ambientali che hanno come conseguenza il degrado urbano, quando anche problematiche per la salute pubblica. Nel 2017 ultimeremo i seguenti lavori. Mappatura amianto. Dopo la prima tranche di invio delle lettere di cortesia ai proprietari di immobili industriali e commerciali, procederemo ad ultimare questa prima attività iniziata nei mesi di novembre-dicembre 2016 con l'invio delle medesime ai proprietari di immobili ad uso abitativo. Da una prima verifica fatta al momento dell'approvazione di questo bilancio, possiamo dire di avere un buon riscontro da parte dei cittadini che, sollecitati dalla nostra comunicazione, si sono subito attivati per avere informazioni sulle tempistiche e modalità di intervento. Progetto percorsi sicuri casa scuola. In collaborazione con la Federazione Italiana Amici delle Biciclette, il Circo Naturalistico Novese, l'Istituto Onnicomprensivo e il CEAS, abbiamo attivato nel corso del 2016 il progetto Percorsi Sicuri Casa Scuola, con l'obiettivo di incentivare l'uso della bicicletta per una mobilità più sostenibile e salutare, limitando l'uso delle auto. Nella primavera del 2017 verranno presentati i percorsi sicuri per il loro utilizzo da parte degli studenti. Oltre a questo, all'interno della rassegna Alfabeto Ambiente, solo per il comune di Novi, è previsto un laboratorio per la manutenzione della bicicletta. Tra le iniziative di carattere ambientale, ricordiamo tra le altre la Bici Staffetta, evento calendarizzato il 2 giugno, che percorre la ciclovia del Secchia Eurovelo 7 attraversando tre province, Reggio, Modena e Mantova, ed è organizzata da diversi attori, l'Ente Parco Emilia Centrali, i Comuni Rivieraschi, la UISP e l'Associazione Ambientaliste e non. La pubblica amministrazione e le imprese devono fare rete per una buona economia del nostro comune. Anche nel 2016 diverse sono state le inaugurazioni che hanno visto il rientro nella propria sede di attività commerciali danneggiate dal sisma, nonché aperture di nuove attività. Questo dimostra che il lavoro svolto in questi anni con impegno e forza di volontà sta dando i frutti sperati, anche grazie a tutti coloro che, come noi, hanno continuato a credere nel proprio paese, seppure colpito duramente. Il progetto Novopoli fase 2, entrato nel vivo nel corso del 2016 mediante la collaborazione con la Fondazione Demo Center, che aveva l'obiettivo di far emergere competenze e idee imprenditoriali latenti e di rendere il nostro comune appetibile anche per le intelligenze esterne alla nostra realtà, si concluderà entro l'inizio di marzo con l'erogazione del contributo alle imprese. Continueremo il sostegno mediante il riconoscimento di un contributo alle attività che sceglieranno di aderire alla campagna Slot Free. Entro fine febbraio sarà approvato il nuovo regolamento relativo ai mercati e posteggi isolati, che per problematiche normative non ha potuto essere evaso alla fine del 2016. Lavori pubblici. Per quanto riguarda gli interventi agli spazi pubblici, anche il 2017 sarà principalmente dedicato alla ricostruzione post-sisma. Come interventi di ordinaria gestione è stata espletata la gara per l'affidamento dei lavori della recinzione del centro sportivo di Rovereto. Sempre per Rovereto si sta definendo, in collaborazione con le associazioni giovanili del territorio, la predisposizione di un'area festa attrezzata nel parco all'interno del progetto Spazi Infestati. Anche nel capoluogo inizieranno a breve i lavori legati allo stesso progetto presso l'area Campetti, che assieme al rifacimento della tensostruttura sportiva e degli spogliatoi garantiranno una complessiva riqualificazione del centro sportivo. Sempre nel 2017 è prevista la realizzazione dell'impianto fotovoltaico della palestra di Novi, il cui progetto esecutivo è in corso di definizione, e l'intervento sulla copertura del cimitero oggetto di lavori urgenti di sistemazione. per il miglioramento dell'efficienza energetica e lo stato della manutenzione della stessa è in corso di predisposizione l'adesione a convenzione CONSIP per l'esternalizzazione dell'illuminazione pubblica. Ricostruzione pubblica. Il 2016 è stato un anno di inaugurazioni di edifici pubblici e anche nel 2017 proseguiranno le attività legate al recupero del patrimonio danneggiato dal sisma. Nel capoluogo sono iniziati i lavori di svuotamento del magazzino comunale alla fine della demolizione e ricostruzione. Abbiamo avuto notizia oggi che la demolizione inizierà lunedì. Mentre stanno iniziando i lavori delle nuove opere provvisionali sul municipio storico, è in corso di predisposizione il progetto di fattibilità tecnico-economica del recupero dello stesso, presso sempre legato all'autorizzazione che dicevo prima della soprintendenza. Presso i campetti sono iniziati i lavori di sostituzione della tensostruttura ed è stata effettuata la gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione del rifacimento degli impianti degli spogliatoi. Gli interventi sugli edifici scolastici di Novi prevedono la realizzazione dell'impianto di raffrescamento delle scuole elementari e medie, per il quale gli uffici comunali stanno predisponendo il bando di gara. Sul polo dell'infanzia invece si procede ad ultimare il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Un intenso lavoro è quello richiesto dalla realizzazione dei piani organici per il recupero delle piazze. Si è ora in attesa che la soprintendenza esegua un sopralluogo a Novi per meglio valutare la situazione e contestualizzare il progetto presentato. A Rovereto si procede per il recupero della tribuna presso il centro sportivo. Il bando di gara sarà pubblicato dalla centrale unica di committenza dell'Unione. Sono in corso di predisposizione le integrazioni al progetto della delegazione municipale richieste dalla struttura sismica regionale, mentre si stanno predisponendo i progetti di recupero delle pertinenze dello stesso edificio. Il progetto di maggior rilievo a Rovereto è sicuramente la realizzazione del polo scolastico, per la quale a seguito del concorso di progettazione sono pervenute 15 proposte progettuali, ora al vaglio della competente commissione esaminatrice. Anche sul polo dell'infanzia di Rovereto si procede nel percorso di riqualificazione. È in corso infatti la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Infine, per Sant'Antonio è stato completato il progetto di recupero dell'edificio delle poste. Per quanto riguarda invece il recupero del primo piano del bocciodromo, si stanno predisponendo le integrazioni al progetto richieste dalla Regione. L'impegno dell'amministrazione è stato profuso anche per la messa in sicurezza dell'oratorio di Palazzo Pio. Si è in attesa di riscontro da parte della soprintendenza per il rifacimento delle opere provvisionali ormai deteriorate. Politiche giovanili. L'apertura del nuovo polo culturale ha segnato un cambio di passo anche per le politiche giovanili, oltre che per quelle culturali. All'interno del nuovo centro giovani aperto presso il PAC, quindi vicino alla biblioteca e l'adiacente scuola di musica, verranno proposti laboratori e attività organizzate in collaborazione con la biblioteca e gli organizzatori delle mostre presso lo spazio espositivo, al fine di offrire una proposta culturale ai giovani innovativa e integrata. Dal momento dell'apertura del nuovo spazio, inoltre, è stato implementato l'orario di apertura, cercando di rendere il centro più fruibile per target diversi di utenza. Presso il centro è attiva anche l'attività di doposcuola, organizzata anche con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo. I servizi offerti nel capoluogo sono garantiti anche nelle frazioni nei locali della parrocchia di Rovereto e Sant'Antonio e gestiti in convenzione con le stesse. Sport. Promuovere lo sport significa promuovere le relazioni sociali e sostenere stili di vita sani. Vengono confermati anche in questo bilancio le convenzioni con le società sportive per la gestione degli impianti e per garantire la massima fruizione da parte dei cittadini. L'impegno delle società sportive del comune nella gestione dei centri è decisivo per il loro utilizzo e per la manutenzione costante di tutta l'impiantistica. Rafforzare le buone relazioni dell'amministrazione con i gruppi di volontariato sportivo è una priorità per dare sempre maggiore forza al sistema di collaborazione tra la pubblica amministrazione e il volontariato. Viene mantenuto il contributo per la promozione dell'attività sportiva rivolta ai giovanissimi e destinato alle associazioni che sono attive in tal senso. È molto positivo e apprezzabile l'impegno delle associazioni sportive per la promozione di attività fisica e su temi specifici rivolti ai cittadini, corsi di ginnastica, sana alimentazione, buone pratiche per il miglioramento della qualità della vita, eccetera. Comunicazione. Nel 2017 si lavorerà per migliorare gli strumenti di comunicazione, mantenendo tutti i differenti canali in modo che la cittadinanza sia costantemente informata. Novi Informa, pagina Facebook dell'amministrazione, profilo Twitter, aggiornamento costante sito web, mantenimento dell'accesso gratuito alla rete Wi-Fi con progetto di ampliamento della copertura, pubblicità degli eventi promossi dall'amministrazione comunale tramite mailing list. Nel 2017, dopo la sperimentazione del comune di Soliera, anche gli altri comuni dell'Unione hanno aderito al progetto Filo Diretto, un nuovo strumento di comunicazione per la cittadinanza attiva e per le comunicazioni alla popolazione in ambito di protezione civile. La comunità giovane vitale creativa, cultura. Nel polo artistico-culturale, struttura creata per i cittadini, le associazioni e i giovani del territorio, con l'obiettivo di rendere gli spazi al suo interno il più versatili possibile e adatti ad ogni tipo di esigenza, continua l'attività del servizio bibliotecario, integrando sempre di più il patrimonio librario e digitale attraverso anche la programmazione di iniziative di promozione della lettura che si mantengono solide nel tempo grazie anche alla collaborazione costante con l'Istituto Comprensivo Gasparini in ogni anno scolastico. Proseguono anche le rassegne dedicate ad arte, cultura e spettacolo attraverso attività dedicate ed esposizioni artistiche all'interno della Galleria d'Arte, connotando questa come area per le esposizioni di artisti emergenti nazionali e internazionali nel panorama contemporaneo. Inoltre il progetto Tot Art, che ha visto nel 2016 il realizzarsi di più interventi di street art nel territorio comunale, continua il suo percorso promuovendo interventi di artisti di caratura internazionale su superfici pubbliche e caldeggiando collaborazioni con la parte privata qualora si manifestasse la volontà. La comunità educante, scuola. Nei servizi per l'infanzia 0-6 anni gestiti dall'Unione si è operata la scelta di lasciare invariate le tariffe, continuando a garantire i medesimi livelli di servizio. Continua l'attività di progettazione per la riqualificazione del polo d'infanzia sia per la parte esterna sia per una parte di spazi interni. La sperimentazione del nuovo centro giochi prosegue con un ampliamento degli orari di apertura, includendo il nido girotondo di Rovereto. Costante la ricerca di risorse nell'ambito di programmi pubblici e bandi dedicati alla qualificazione dell'offerta educativa per i bambini 0-3 anni. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, continua la programmazione puntuale al fine di garantire la copertura totale della domanda. La progettazione del nuovo polo scolastico di Rovereto in corso rimane una priorità per quanto riguarda l'istruzione primaria e secondaria. Nelle scuole continuano inoltre i progetti di integrazione per gli stranieri e sostegno agli studenti diversamente abili o con disturbi dell'apprendimento, al fine di garantire le pari opportunità di accesso all'istruzione. Dopo un primo periodo di sperimentazione effettuato negli ultimi mesi del 2016, prende avvio un nuovo e qualificante servizio territoriale rivolto all'infanzia, aperto a tutti i bambini e le loro famiglie. Presso la struttura del polo artistico-culturale, numerose saranno le proposte di letture, animazioni, laboratori rivolti ai bambini 0-6 anni, condotti da personale educativo in spazi appositamente organizzati e dedicati. Il progetto promosso dal coordinamento pedagogico dell'Unione Terre d'Argine e inserito nella più ampia iniziativa dell'amministrazione comunale prende il nome di PAC per l'infanzia e ha l'obiettivo di coniugare arte, cultura, letteratura con la fantasia e le competenze dei bambini all'interno di percorsi ricreativi, educativi e pedagogici consapevoli. La comunità attente e solidale, servizi sociali. Ad oggi sono 60 gli alloggi a disposizione sul territorio comunale che vengono assegnati tramite una graduatoria come edilizia popolare sociale a famiglie che corrispondono ai criteri posti dal regolamento. Sempre legato al sisma, prosegue il lavoro dell'ufficio rientro in abitazione nella gestione dei contributi per il canone di locazione per il disagio abitativo e dei moduli abitativi temporanei che ad inizio anno verranno rimossi definitivamente, precisamente entro il 28 di febbraio. Tramite i servizi sociali dell'Unione si continua a lavorare per l'emergenza casa con i progetti La casa nella rete e Affitto casa garantito. Viene inoltre riproposto il bando anticrisi per il sostegno alle povertà emergenti, grazie al sostegno delle fondazioni bancarie. Da quest'anno l'erogazione dell'aiuto economico comporta da parte di chi lo riceve l'adesione a percorsi di formazione per l'acquisizione di competenze utili ai fini occupazionali o di gestione del bilancio familiare o ad attività di volontariato nell'ambito della pubblica utilità. Sempre puntuale l'erogazione di servizi a sostegno dei fragili, anziani e non autosufficienti, puntando alle politiche per la domiciliarità e l'inserimento lavorativo ove possibile, unitamente al supporto al caregiver familiare e al trasporto sociale. Inoltre sono state aumentate le risorse destinate ai contributi economici e alle borse alimentari per rispondere ai problemi sempre più pressanti dovuti alla crisi economica e occupazionale. La comunità attenti sicura, Polizia Municipale. Accanto all'attività ordinaria della Polizia Municipale, come il presidio delle scuole e delle strade, oltre ai corsi di educazione stradale fatti nelle scuole di ogni ordine e grado, sono stati definiti a livello di Unione alcuni obiettivi prioritari da perseguire nel 2017. Campagne di sensibilizzazione contro i pericoli per gli utenti deboli, ciclisti, pedoni e il corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta per i bimbi a bordo. Contrasto alla microcriminalità nelle zone più sensibili, l'esempio Parco della Resistenza, anche in collaborazione con le altre forze dell'ordine. Monitoraggio delle zone di degrado legato all'abbandono di rifiuti o l'errato conferimento di rifiuti negli appositi contenitori e incremento dell'attività sanzionatoria anche con l'aiuto di fototrappole. Prosegue l'attività del nucleo antidegrado, costituito da 4 operatori scelti e che in abiti prevalentemente borghesi operano su tutto il territorio dell'Unione, nelle zone individuate dai rispettivi responsabili territoriali. Le principali attività di tale nucleo hanno riguardato l'accertamento delle violazioni riguardanti, ad esempio, il consumo di sostanze stupefacenti, l'accattonaggio, la vendita abusiva di merce, il disturbo della quiete pubblica, l'accertamento di violazioni ai regolamenti comunali, gli atti vandalici, i danneggiamenti, la fruibilità dei parchi pubblici, l'abbandono di rifiuti, i furti di velocipedi, eccetera. Contrasto alla circolazione, intende migliorare la sicurezza urbana anche attraverso la partecipazione il controllo di vicinato, la partecipazione attiva dei propri cittadini in un'ottica di collaborazione fra istituzioni, forze dell'ordine e cittadinanza di veicoli non assicurati e non revisionati con l'utilizzo di nuovi strumenti di rilevazione. Va ad implementare la sorveglianza dell'area in cui quotidianamente viviamo con la possibilità di segnalare fatti e circostanze sospette alle forze dell'ordine. Nel 2016 la Polizia Municipale è stata impegnata in più di 50 manifestazioni culturali e istituzionali. Siamo infatti convinti che al fine di ridurre il dilagare di situazioni di degrado nei luoghi della società, della socialità come i parchi pubblici, oltre al presidio delle forze dell'ordine, sia fondamentale anche l'animazione dei luoghi stessi con feste di associazioni ed eventi. Io ho dato lettura della relazione della Giunta sul lavoro fatto e sulle prospettive del lavoro che deve continuare. Abbiamo qui con noi la dottoressa Mussini per la sintesi un po' del bilancio vero e proprio, entrando più nel dettaglio dei numeri.
Bene, do la parola alla dottoressa Mussini. Prego.
Buonasera. E prima partirei a parlare brevemente della nota di aggiornamento al DUP. Allora, noi abbiamo presentato, è stato presentato in consiglio il 28 luglio, a fine entro il 31 luglio, il DUP, documento unico di programmazione 2017. Oggi, avendo comunque delle parti da aggiornare, in quanto è cambiata in parte la normativa, è stata aggiornata, e poi abbiamo i dati del bilancio 2017-2019. E pertanto è stata effettuata questa nota di aggiornamento, nella quale è rimasta la struttura identica, non sono stati cambiati gli obiettivi strategici, gli indicatori, è rimasto tutto uguale, però è stata aggiornata tutta la parte normativa, la parte delle società partecipate, la parte del bilancio, dei lavori pubblici e tutto ciò che, diciamo, tutte le parti che sono state modificate, voi le trovate con un post-it iniziale, l'inizio del paragrafo giallo con scritto nota di aggiornamento. A volte lo trovate anche se sono cambiate solo poche cose, magari è stato aggiunto, non so, una delibera riguardo al piano occupazionale, quindi non sempre l'intero paragrafo è stato modificato, ecco. Però se è stata apportata qualche modifica è stato segnalato in questo modo. Rispetto a quello che è stato riportato nel DUP, vorrei aggiungere che la Giunta in data 28 dicembre ha approvato la delibera di consolidamento, perché noi a partire dal 2017 dovremo fare un bilancio consolidato con le società partecipate e quindi era necessario fare un gruppo di consolidamento, cioè abbiamo già un gruppo amministrazione pubblica GAP definito già all'interno del DUP. E con questa delibera abbiamo definito il perimetro di consolidamento, nel quale al momento abbiamo all'interno l'ASP, l'Unione delle Terre d'Argine, il Consorzio Attività Produttive e l'ACER. Delibera di giunta. Direi che adesso parto con inizio a raccontare, a dettagliare, diciamo, il bilancio di previsione 2017-2019. Diciamo innanzitutto che questo bilancio, la parte corrente del bilancio è pesantemente condizionata dal rimborso delle rate mutui che sono state sospese negli anni precedenti. Quindi le sospensioni effettuate negli anni 2013, 2014, 2015 delle rate dei mutui alla Cassa Depositi e Prestiti, nel 2017, nell'esercizio 2017, ci troviamo a doverle restituire. Quindi la parte corrente e anche la parte investimenti di questo del bilancio, in particolare dell'esercizio 2017, è pesantemente influenzato da questo. E in quanto anche gli oneri di urbanizzazione per 193.000 euro su 200.000 sono stati destinati alla parte corrente, questo la legge ce lo permette e pertanto noi siamo stati, insomma, diciamo, costretti a procedere in questo modo per poter sopperire a questa necessità pesante di nuove risorse in parte corrente. Pertanto gli equilibri di parte corrente sono dati, oltre ai soliti titoli primo, secondo e terzo delle entrate corrente, anche da 400.000 euro di avanzo vincolato, che era stato era avanzo del 2015 che era stato vincolato con la delibera di consiglio di ottobre, proprio vincolato per la restituzione delle rate mutui. Poi abbiamo, come dicevo, 193.000 euro di oneri di urbanizzazione. Abbiamo un avanzo presunto applicato di altri 33.900 euro per la destinazione del contributo alle imprese del progetto NOVAP, che il bando è già stato fatto nel 2016, pubblicato nel 2016 e finanziato, però è necessario assegnare i contributi nell'esercizio 2017. Questo è dovuto anche all'armonizzazione contabile che ci obbliga a iscrivere le poste di bilancio negli esercizi in cui le spese sono esigibili. L'equilibrio della parte corrente prevede un'applicazione di avanzo presunto pari a 486.218,12 euro, in quanto nel 2016 abbiamo ricevuto delle entrate dal commissario delegato alla ricostruzione per delle opere del terremoto, i cui lavori non sono stati lavori o incarichi non sono stati affidati e pertanto queste risorse vengono conservate e applicate al bilancio 2017. In particolar modo sono l'intervento di riqualificazione ed ampliamento del polo dell'infanzia di Rovereto, riqualificazione e ampliamento della scuola d'infanzia Sorelle Agazzi, lavori per municipio di Novi e Oltre a queste abbiamo anche 160.000 euro per la riqualificazione dei viali che erano finanziate nell'esercizio 2016 e non sono stati, diciamo, non è partito ancora l'intervento, il progetto, eccetera. Cioè il progetto sì, ma non il bando. Dopodiché, per quanto riguarda le entrate correnti, rimane invariata la parte tributaria rispetto alla parte di IMU, TASI, TARI rispetto all'anno 2016. Rimangono invariate le aliquote, tanto che poi la legge di bilancio non permette neanche una loro aumento. Le previsioni invece di bilancio vedono una diminuzione del recupero di evasione IMU, in quanto l'ufficio tributi ha lavorato pesantemente dalla fine del 2014-2015 e anche nel 2016 e pertanto ha individuato diverse posizioni irregolari e si riducono le posizioni quindi da controllare e ci sarà anche, prevediamo anche una minore evasione negli anni futuri a partire dal 2017. Proprio per questo sono state formulate in aumento di 36.000 euro le previsioni invece del gettito IMU. L'ICI non è più iscritta a bilancio, quindi il recupero ICI è terminato a partire dall'anno 2017. Per quanto riguarda la TASI, anche qui abbiamo iscritto a bilancio per la TASI di competenza 38.000 euro che sono relativi agli ex rurali, in quanto la TASI prima casa non è più da versare a partire dall'anno 2016. E poi abbiamo anche un recupero evasione pari a 35.000 euro. Gli avvisi, abbiamo una tabella di riepilogo degli avvisi che chi ha notato, io adesso sto cercando di seguire la nota integrativa che probabilmente voi avrete visto, e con il totale degli avvisi, cioè gli avvisi emessi di IMU e di TASI richiedono la costituzione di un fondo crediti di dubbia esigibilità. Perché a partire dall'esercizio 2015, comunque con l'armonizzazione contabile, tutte le emissioni di avvisi che vengono effettuate dai comuni devono essere contabilizzate nel momento in cui vengono notificate, però il comune non ha la certezza che verranno pagate al 100% e pertanto la normativa che richiede un accantonamento a un fondo crediti di dubbia esigibilità. Che per quanto riguarda l'anno 2017 è pari al 70% dell'importo di insoluto previsto, conteggiato poi in base alle risorse storiche, alle entrate storiche, e nel 2018 sarà un 85% e poi sarà un 85%, un 100% a partire dall'esercizio 2019. Quindi una diversa contabilizzazione di queste tipologie di entrate rispetto a quello che succedeva anni fa, ma nello stesso tempo un accantonamento in spesa per evitare di avere dei buchi di bilancio. L'addizionale IRPEF rimane uguale all'aliquota, anche in questo caso, in quanto poi non è neanche possibile effettuare variazioni, però per una diversa contabilizzazione dell'entrata possiamo rilevare maggiori risorse per 124.000 euro. La TARI viene gestita già da AIMAG a partire dall'esercizio 2015. Il Fondo di Solidarietà Comunale, che sono i vecchi trasferimenti dello Stato, si riducono a partire dall'esercizio 2017, cioè in particolar modo a partire dall'esercizio 2017, in quanto non c'è più la sospensione di un taglio precedente, degli anni precedenti, che c'era concesso in quanto enti terremotati. Questo taglio viene ripristinato in modo graduale a partire dall'esercizio 2017. E quindi prevediamo rispetto all'anno 2016 una riduzione di 55.000 euro. E rispetto a quando è stato approvato in giunta gli schemi di bilancio, oggi abbiamo anche i dati pubblicati del Fondo di Solidarietà Comunale che confermano la nostra previsione con un piccolo incremento di pari circa 7.000 euro. abbiamo il fondo di riserva che è stato in parte spesa, che è stato previsto pari a 50.000 euro e rientra all'interno dei limiti di legge. Un fondo di riserva sia di competenza che di cassa, entrambi pari a 50.000 euro. Le spese correnti, come vi dicevo, sono fortemente influenzate dal rimborso mutui, che è pari a 1.759.000 euro tra quota capitale e quota interesse. Oltre a questo abbiamo una parte legata ancora al sisma nel bilancio, che è pari a, che però questa è pari sia in entrata che in spesa, che per l'esercizio 2017 è pari a 3.114.500, con i contributi per gli ex CAS, contributi traslochi e poi altre spese relative ancora ai MAP e rimborso fitti passivi degli immobili. Sempre nella spesa abbiamo la spesa del personale, che per l'esercizio 2017 è prevista pari a 1.103.000 euro, delle imposte, tasse a carico dell'ente pari a 121.578, acquisto di beni e servizi pari a 1.653.000, trasferimenti correnti pari a circa 5.661.000, di cui 2.522.043,35 di trasferimenti all'Unione delle Terre d'Argine, con un incremento rispetto all'anno prima, che però non è un incremento, diciamo, di 187.000 euro, che però è dovuto al fatto che nell'esercizio 2017 l'Unione aveva applicato del proprio avanzo per consentire ai comuni appartenenti all'Unione di avere una necessità di trasferimento inferiore. In realtà sono pari, se non in leggera diminuzione, le spese dell'Unione per il comune di Novi di parte corrente. Abbiamo interessi passivi molto alti, che sono pari a 153.000 euro e rispetto a quello che era l'anno prima, che erano 16.000 rispetto al l'assestato 2016 era pari a 100.161,89, perché già nel 2016 noi abbiamo restituito le rate dei mutui che abbiamo sospeso nell'esercizio 2012. Abbiamo delle poste correttive delle entrate che sono riferite a rimborsi di tributi e rimborsi per spese comandato. Poi abbiamo altre spese correnti relative ai premi assicurativi. Poi un fondo crediti di dubbia esigibilità, che era quello di cui vi parlavo prima, che è quella posta che dobbiamo stanziare in spesa per, come posta compensativa di una iscrizione delle entrate all'ordo, cioè le entrate di dubbia esigibilità, e fondo di riserva di 50.000 euro. Tutta la parte dell'indebitamento, che noi possiamo rilevare abbiamo un indebitamento di 10.323.000 fine 2011 e passeremo a un indebitamento di 5.184.000 fine 2017, attestandoci a 3.803.000 a fine 2019. Pertanto in questi anni il Comune non ha fatto ricorso all'indebitamento e si sta riducendo fortemente, passando appunto da 10,3 del 2011 a 3,8 del 2019. Come vi dicevo, questo esercizio, purtroppo il 2017, è caratterizzato da questo pesante rimborso mutui, tanto che avevamo rate mutui della cassa, rate mutui nel 2015 pari a 618.000, siamo passati nel 2016 a 1.021 e il preventivo 2017 parla di 1.759, per poi attestarsi a circa 748-749.000 euro negli anni successivi. Per poter supportare anche questi, appunto, questa forte restituzione, questa spesa importante, è stato applicato anche un taglio alle spese correnti pari a 167.000 euro, in particolare sulle manutenzioni e sulla cultura. Nella nota integrativa trovate anche una tabella che è la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Questo è ciò che ci viene richiesto per poter applicare avanzo al bilancio di previsione 2017. Quindi è necessario fare questo preconsuntivo, che è stato fatto sia in fase di predisposizione del bilancio di previsione, che anche è stato approvato anche dalla Giunta ieri una nuova verifica di avanzo di amministrazione presunto. Questo per consentire di applicare avanzo al bilancio di previsione. La parte degli investimenti prevede risorse pari a 7.103.000 e sono in particolar modo contributi della Regione per i danni sisma pari a 6.557.000. Poi ho l'elenco degli investimenti che non leggo perché ne ha già parlato il Sindaco. Poi sempre nella nostra nota integrativa abbiamo l'elenco delle partecipazioni e il pareggio di bilancio, che è l'ex patto di stabilità, nel quale noi abbiamo la previsione di rispettarlo per 1.298.000. Questo proprio perché, avendo il titolo quarto della spesa, che è il rimborso quota capitale mutuo, molto alto, abbiamo, diciamo, un effetto positivo sul pareggio di bilancio. Io avrei concluso.
Grazie, dottoressa Mussini. Io passo la parola ai consiglieri, se hanno dei chiarimenti, domande, prego. Fabri.
Chiedevo un approfondimento sul tema dell'addizionale IRPEF, nel senso che si ipotizza un valore pari a quello di 2 anni fa e poi che rimanga invariato nel tempo, mentre invece nel DUP vediamo una variazione della popolazione che tende a ridursi. Quindi chiedevo come mai rimane questo e da cosa nasce questo importo. E infine, penso un'osservazione scontata, ma per vedere se ho capito bene, nella tabella della riduzione dell'indebitamento è fatto sulla base dell'attuale calcolo dei mutui, quindi anche questo, se dovesse essere approvata l'emendamento, probabilmente viene questa tabella, dovremmo tornarla, non so se a votare o verrà semplicemente fatta una variazione.
Se volete possiamo rispondere subito, va bene, prego.
Per quanto riguarda l'addizionale IRPEF, le risorse in più saranno iscritte solo sul bilancio 2017-18-19, poi si tornerà ad avere un valore più basso. Questo perché l'addizionale IRPEF è versata dai cittadini, quindi si presume di avere non una base, non aumenta la base imponibile, non aumenta l'aliquota. Però voi vedete questo aumento bilancio perché negli anni passati era stata contabilizzata in un modo diverso, quasi per cassa. Quindi l'incasso di quello che veniva contabilizzato era pari quasi al 100%, quando invece in ogni anno andrebbe contabilizzato solo l'acconto, che pari circa al 30%. Questo ci ha dato l'opportunità poter iscrivere questo importo più alto per i prossimi 3 anni, poi dopo tornerà invece al valore, diciamo, tornerà a un valore più basso perché la contabilizzazione tornerà a essere 30%, cioè alla fine dell'anno manterremo un residuo pari al 70% dell'importo. Al momento non è così e approfittiamo, diciamo, di questa condizione per poter recuperare nel nostro bilancio delle risorse dovute poi, che devono comunque essere contabilizzate in questo modo. Per quanto riguarda invece l'indebitamento, chiaramente se verranno approvati gli emendamenti, la struttura del bilancio cambierà, quindi non cambierà solo l'indebitamento, ma cambieranno tante altre parti, perché poi si libereranno gli oneri di urbanizzazione che potranno tornare alla parte investimenti, ci saranno i 400.000 euro di avanzo che saranno da valutare, quindi un po' tutta la struttura sarà da rivedere, ecco, in quel caso, con variazioni di bilancio.
Ci sono altre richieste? Se non ci sono altri chiarimenti, possiamo passare alla fase interventi. Prego, consigliere Fabbri.
Ma partirei dal primo dato che emerge dal documento DUP, che è l'analisi della popolazione. Penso che questo dato sia quello che, non per caso è il primo che leggiamo, perché è quello che ci deve indicare quelle che sono le priorità per questo bilancio, ma anche per i prossimi. Verifichiamo dai dati quello che è una cosa che stiamo osservando, quindi un calo progressivo della popolazione, oltretutto legato specialmente alla fascia giovane o di mezza età, quella che comunque è anche per noi del comune la fascia più produttiva. Dai dati che vediamo in Terre d'Argine siamo comunque in controtendenza rispetto agli altri tre comuni, quindi noi abbiamo una variazione di circa 7% in una decina d'anni, mentre gli altri comuni sono cresciuti di un 10%. È un dato anche più accentuato se guardiamo il periodo dopo il terremoto. Quindi è chiaro che su di noi si sommano gli effetti di diversi fattori negativi, terremoto e anche crisi economica. Quindi siamo sicuramente all'interno delle d'Argine l'elemento debole, quello che comunque deve affrontare le maggiori difficoltà. Dal mio punto di vedere, questo è il faro che deve guidare il bilancio, questo e anche i bilanci futuri. Il tema di comunque di riavvicinare la popolazione, perché il terremoto ci porta anche ad avere cittadini residenti lontano per anni, quindi famiglie che in qualche modo più facilmente possono avere disaffezione, possono avere figli che frequentano ambienti diversi. Quindi secondo me il tema fondamentale è quello, riportare i cittadini residenti prima possibile nelle loro case. Quindi da qui consegue che sicuramente il tema della ricostruzione con i suoi tempi è sicuramente per noi, assieme al mondo del lavoro, che su Novi, che ha un'economia più settoriale, è sicuramente più sentito, sono i due elementi di fondo: ricostruzione più veloce e sostegno a quello che può essere il lavoro locale, all'economia. Anche su nostra proposta è partito un piccolo progetto che è quello di Novap, però sicuramente è una cosa minimale, insomma è una cosa che più che altro ha un valore di immagine. Noi abbiamo attraversato in questi anni del nostro mandato amministrativo anche situazioni sicuramente difficili, perché l'abbiamo sempre detto e per quanto possibile siamo stati anche un'opposizione nei primi due anni del terremoto sensibile, però rimane comunque il fatto che comunque questa amministrazione nel suo percorso ha avuto anche risorse straordinarie che in qualche modo possono avere aiutato a calmierare questi effetti. Adesso cito gli ultimi due: il riaccettamento straordinario dei residui sia nel comune che in Terre d'Argine, che ha liberato risorse che ci hanno fatto la differenza. Ultimamente abbiamo anche negli ultimi due anni delle royalties degli idrocarburi che in qualche maniera erano entrate non aspettate. Prima ancora ci furono delle ripartizioni straordinarie dall'AIMA, che insomma è è un comune che ha affrontato sicuramente grandi difficoltà, ma ha avuto anche nella stesura del suo bilancio qualche piccola fortuna. Si era, insomma, anche da parte delle amministrazioni, delle opposizioni o delle minoranze, spinto molto sul tema di come gestire questi residui. Oggi sono tutti focalizzati sul possibile pagamento dei mutui. Allora era un'ipotesi che ancora non avevamo fatto e sicuramente andava speso molto di più, ecco, su quello che è il sostegno dell'economia e anche, diciamo, per quanto possibile, il sostegno alle famiglie. Non è semplice, sono sicuro, però insomma noi abbiamo anche qualche struttura di terredaggine che ci aiuta, ma sicuramente non è sufficiente. Ho un po' paura che questa logica comunque di contenere l'indebitamento, che sicuramente sta dando degli ottimi risultati, però mi viene un po' da ragionare su quello che succede in Europa, no? Noi che l'Italia con l'Europa che si discute tanto su quella che è la politica migliore, sicuramente ci aspettavamo anche in questo senso anche un rallentamento più lento dell'indebitamento, però comunque un maggiore sostegno. Abbiamo, insomma, alcune voci, ne cito uno, sostegno all'agricoltura, insomma, voci che nel bilancio riportano zero. Quindi secondo noi sicuramente questo è un aspetto che va valutato, specialmente se l'emendamento libererà risorse. Quindi non concentriamoci magari solo sugli aspetti che sono un po' più di immagine, possono anche aiutare un po' di più in campagna elettorale, ma lavoriamo su queste politiche di medio tempo. Il ricorso anche interamente degli oneri di urbanizzazione alle spese correnti, anche questo è sicuramente un segnale di questo momento. Mi brucia molto che dentro ci sia anche una forte quota di tasse d'occupazione di suolo, perché ho toccato con mano che trovo ancora assurdo che i cantieri della ricostruzione debbano pagare un'occupazione di suolo per lavorare. Ve lo dico perché è un tema che si sta discutendo in questi tempi fra noi del settore, è sicuramente una cosa da togliere, ridurre, deve sparire, non ha senso che ci sia una tassa per chi ricostruisce. Occupazione di suolo, ho detto, oneri di urbanizzazione, sanatorie, il sindaco ci confermava che praticamente ogni edificio nuovo ha una sanatoria, questo vuol dire togliere un'illegalità che esiste sugli edifici, ma vuol dire anche costi per chi ricostruisce, vuol dire anche tempi che si sommano ai tempi. In commissione a suo tempo avevamo capito che stava arrivando questo momento, ne parlammo anche con l'architetto Pivetti, che verso questo fine anno che è già passato si sarebbero sommati tante scadenze che facevano sì che sarebbero arrivate così tante richieste di contributo. Quindi oggi come oggi va detto che questa amministrazione deve pensare, e quelle prossime che verranno ancora di più, a una modalità diversa, perché comunque si riesca a reggere questo che tra l'altro, grazie sul personale straordinario che ci viene comunque confermato di qualche mese in qualche mese, è una specie di spada di Damocle che penso che con cui sia difficile convivere, ma in qualche modo vanno trovate organizzazioni diverse, secondo me. Vediamo che praticamente il bilancio gira interamente, insomma, tolte tutte le questioni che non possiamo modificare, perché spese di personale, conferimenti di terredaggine, costi di gestione. Ci rimane poco noi consiglieri, no? Praticamente ci rimane poco di cui discutere, però è anche vero che strada facendo, insomma, noi dell'opposizione su alcuni investimenti fatti sul parco della resistenza, anche sui costi dell'impianto di rinfrescamento, Uniti per Novi e Rovereto a suo tempo hanno evidenziato che c'era qualche costo che poteva forse essere razionalizzato. Quindi concludo questa prima parte di intervento volendo dire questo, insomma, secondo me serve più attenzione a questi che sono i segnali che ci arrivano, soprattutto il pericolo grosso che vedo all'orizzonte è di spingere tanto sull'edilizia pubblica, si dilunga quella privata, rischiamo di avere case e poi non più persone che le abitano. Oggi siamo attorno ai 10.000 abitanti, Non so se avete fatto delle proiezioni in questo senso, ma sicuramente stiamo scendendo sotto questo che è anche una soglia psicologica di 10.000 abitanti.
Ci sono altri interventi? Italo Malagola, prego.
No, ma io volevo solo fare alcune considerazioni, partendo dagli spunti che ha dato consigliere Fabbri. Questa amministrazione è partita dal 2012. Chiaro che tutte le sollecitazioni che vengono sono sempre, se sono sollecitazioni, vanno colte, poi dopo realizzare non è mai facile. Io penso che noi abbiamo, uso la parola perso, ma non è stato perso niente, 2 anni solo per il terremoto, nel senso che eravamo in emergenza senza un bilancio. Pensare che un'amministrazione possa fare tutto in altri 3 anni è difficile. Sostegno alle famiglie, che è stato fatto in qualche modo, cioè per le attività produttive, insomma, per l'agricoltura. Io penso che invece il governo Renzi per l'agricoltura abbia fatto molto di più di quello che può fare un'amministrazione. Ha tolto l'IMU sui terreni agricoli, ha tolto l'IMU sui fabbricati strumentali dei coltivatori diretti, ha tolto l'IRPEF sui redditi dominicali agrari. Cosa può fare di più un comune? Portargli dei soldi e dirgli prendete, gli portiamo 1.000 euro al mese. Cioè, io penso che già il governo abbia fatto tanto per l'agricoltura. Poi non andava bene, l'ha mandato a casa, ma funziona così in Italia, no? Per altri motivi che non sto. Quindi, allora, detto questo, io credo che, voglio dire, questa amministrazione con 2 anni dedicati esclusivamente al terremoto, senza un bilancio, poi dopo, voglio dire, ci sono state anche delle opportunità sui bilanci, perché comunque ci sono state, ha colto delle sollecitazioni che sono venute dalle opposizioni, come il progetto NOVAP, e penso che non si sia stata così indifferente a quelle che sono, ricordiamo poi anche, sempre a causa dei terremoti, tutti i contributi che sono venuti ai commercianti per la delocalizzazione, per il disagio, le zone franche. Sono interventi che sono venuti anche dal governo, ma su sollecitazione delle amministrazioni locali. Quindi io credo che queste cose non possono poi sfuggire anche quello che è stato fatto, perché sono state fatte magari non con risorse delle amministrazioni, però anche su sollecitazioni dell'amministrazione. Quindi io credo che va bene, si può sempre fare di più, però bisogna fare i conti sempre con le risorse che ci sono, che vanno distribuite a tutti che non sono, per carità, non sono solo commercianti e imprese. È vero che l'impresa, il commercio danno vitalità al paese, danno lavoro, però insomma un comune che ha le risorse che ha, io vorrei vedere gli altri comuni quante risorse ci mettono in queste attività, non per copiare da chi fa peggio, ma perché i limiti sono quelli, cioè sono quelli di un comune. Abbiamo sempre tenuto le addizionali IRPEF basse, abbiamo sempre tenuto l'IMU bassa, cioè con un bilancio scarso. Ditemi cosa si può fare ancora di più. Abbiamo le strade da asfaltare, quelle non ce le possiamo mica dimenticare, perché poi la gente vuole incentivare di più una cosa, ma vuole le strade asfaltate, non riusciamo mica a asfaltarle. Cioè vuole il verde, l'ambiente in ordine, ma ci vogliono soldi anche per tenere la mia. Però vogliono, cioè, si vuole un po' di tutto, però le risorse vanno poi distribuite anche per le esigenze dei cittadini. Poi dopo ci vuole anche un po' di iniziativa privata in tutto questo. Io credo che comunque le sollecitazioni che vengono siano di buon senso, però insomma mi sembra che dire non è stato fatto abbastanza sia un pochino pretestuoso. Non uso pretestuoso perché voglio essere provocatorio, ma perché mi è venuta questa parola. Io penso che questa amministrazione insomma si è data anche da fare per ottenere dei risultati e per dare risposte un po' a tutti i cittadini.
Prego, consigliere Elena Cogato.
Io volevo aggiungere qualcosa a quello che stava giustamente dicendo Italo, nel senso che l'amministrazione comunale mi sembra che abbia fatto tanto, cioè quando si dice agire per le aziende, agire per una fascia che può essere quella genitoriale, insomma, dei trentenni, quarantenni, mi sembra che sia stato fatto tanto anche nel mantenimento di quote di iscrizione per gli asili e per i nido di un certo livello, senza aumentare le quote per le iscrizioni, perché anche quello è sostegno comunque all'attività lavorativa. Grazie.
Consigliere Boldrin.
Notando gli interventi del consigliere Malagola e Elena Cogato, che non so se hanno percepito nell'intervento del consigliere Fabbri una critica all'amministrazione, non è stato quello, sono state osservazioni. No. Consigliere, io ho notato, permetta consigliere, insomma, capisco quello che vuol dire. A Carpi, il sindaco di Carpi, una sera, e il consigliere Rostovi hanno citato il consigliere di Boldrin di Novi dicendo "Ag vol di sold", e ho capito che lei ha esternato la stessa cosa. È logico, nessuno nega questo, insomma. Tutto qui, volevo solamente sottolineare che insomma è vero, i primi due anni sono stati di stand by, si è agito nell'emergenza, quel che c'era si faceva, nessuno ha, molto onestamente non possiamo criticare l'amministrazione, non si può criticare, ok, si è stato fatto, poi nella prospettiva magari l'amministrazione ha lavorato in un modo, le opposizioni avrebbero fatto in un altro, ed è stato anche proposto oggettivamente, ma va bene, non è che non è stato fatto niente, cioè questo che ci terrei a sottolineare, non siamo qua a fare delle critiche, invece che magari destinare dei soldi in un certo posto, allora sarebbe piaciuto destinarli, che so, ad asfaltare via Mazzini e Rovereto, o a cominciare a mettere a posto la piazza di Rovereto per portarci il mercato, invece di lasciarlo lì e portarlo in piazza, visto che cose banali, tutto qui, quello che ha osservato Fabri, ha citato le imprese, ha citato delle cose, degli aspetti che comunque si sentono. Il fatto che le persone non siano invogliate a ritornare sul nostro territorio è un dato di fatto. Chiunque è da Rovereto, andato a stare a Carpi con i soldi del contributo di autonoma sistemazione, o come si chiama dopo, non ha questa voglia di tornare, sarà obbligato. E anzi, se qualcuno deve stare ricostruendo, dice ma con calma, perché mio figlio va a scuola qui, insomma ci sono queste questioni, le scuole di Rovereto, tallone d'Achille, permettetemi, è vero che ci sono 15 progetti, è vero quello, è altrettanto vero che abbiamo spostato i soldi, gli SMS solidali, io stesso ho votato a favore, una parte dei soldi, quando abbiamo fatto, dopo magari mi correggete, comunque sia, i soldi la Regione li aveva stanziati, in un'interpellanza il consigliere Malagola, che era assessore dei lavori pubblici, mi rispose, quando io chiesi su questa cosa, dissi allora le faremo nella prossima legislatura, mandato amministrativo, scusate, dici al più tardi, mi fu risposto, e io presi atto che andava bene, i cantieri non sono partiti, ci sono i progetti, c'è la gara, c'è tutto, però le scuole non ci sono, e non ci sono neanche... ci sono delle cose che questa sera abbiamo letto qui, va bene, nessuno pretende, nessuno critica, io non sto criticando l'amministrazione, neppure il consigliere Fabio, si è fatto quel che si è potuto e se ne dà atto, noi abbiamo fatto quel che potevamo anche come opposizioni, diciamo solo che alcune cose per quanto riguarda non Davide Boldrin, ma un atto politico, avevano una priorità. Dal mio punto di vista, ad esempio, il comparto scolastico di Rovereto, permettetemi, adesso non vado oltre perché non voglio tirare in ballo società sportive e cose di questo tipo. Grazie.
Intervento, ma devo far notare una cosa. Io non ho mai detto che siamo stati criticati da Fabbri. Le ho colte come sollecitazioni, lo tengo a ribadire, e mi sembra di aver dato una risposta moderata quanto è stato moderato l'intervento di Fabbri. Cioè, ma quali critiche? Io non le ho mai colte come critiche. E poi per il fatto, lo dico, di quell'interpellanza me la ricordo. Gli SMS in quell'interpellanza non c'erano, e poi ti risponderà il sindaco perché io il mio intervento l'ho già fatto, quindi chiudo qua.
Silenzio, prego. Do la parola alla Marina Rossi, prego.
Io volevo fare un passaggio su alcune cose dette dai vari consiglieri, anche quelli dell'opposizione. Però volevo portare all'attenzione di tutti il mantenimento che, a prescindere da quello che è successo dal 2012 ad oggi, e sia anche per comunque quello che abbiamo passato, che non sto a ripeterlo, noi comunque abbiamo scelto come linea di mantenere la qualità dei servizi. E qua sembra che, insomma, non ce lo diciamo mai, ma noi abbiamo dei servizi di qualità molto alta, e specialmente i servizi educativi scolastici, perché, come diceva prima il consigliere Elena Cogato, cioè non è da sottovalutare che comunque in questi anni si è deciso e continuato a mantenere le tariffe delle iscrizioni uguali nel tempo, e si è garantito un accesso ai servizi, come scritto anche nella relazione di bilancio, a tutti. Questi sono, cioè, noi abbiamo dei servizi in tutta l'Emilia Romagna di qualità molto alti. Io vi invito di andare nei comuni limitrofi di un'altra regione e vedere il mantenimento dei servizi, ma non servizi solo, cioè i nostri servizi non è solo il nido o la scuola, non sono solo questi, no? I nostri servizi sono la mensa, il trasporto. È vero che sono servizi a pagamento, ma il pagamento della retta delle famiglie copre un 30% del costo a carico del comune. Questo dobbiamo ricordarcelo. I trasferimenti dell'Unione, che noi diamo all'Unione, sono del nostro bilancio, che poi sono trasferimenti, ma sono risorse del nostro bilancio. Le rette coprono il 30%. Un bambino al nido, scendiamo sul populismo, costa 1000 euro. Vogliamo arrivare, quindi io vi invito a fare una serie di considerazioni sul, capisco che non sono critiche, però anche sul mantenimento, che noi speriamo che le prossime amministrazioni riescano a garantire, perché vi assicuriamo che, a prescindere da quello che è successo del terremoto e delle risorse straordinarie che sono arrivate, non è da sottovalutare, e purtroppo più andiamo avanti negli anni e più sarà sempre difficile mantenere quello che abbiamo creato, che tanto bravi sì, però adesso la sfida, la scommessa politica è mantenere quello che è stato creato, ma in tutti i servizi, perché abbiamo creato anche a livello, come diceva Italo prima, lo sappiamo anche noi che ci sono le strade da asfaltare, gli occhi ce li abbiamo anche noi, non è che noi non viviamo il territorio, lo viviamo come lo vivono tutti, e cioè lo sappiamo, però le risorse si collocano intanto in un quadro non come è stato fatto, che secondo me, a mio avviso, è stato fatto un calderone. Ci sono risorse dei comuni, ci sono risorse della regione, ci sono risorse dello Stato. Cioè noi su alcune risorse che ci arrivano abbiamo dei vincoli. Non è che possiamo dire perché a bilancio passano quelle risorse, perché comunque vengono trasferite nel bilancio del comune, che invece di farci il parco baleno potevamo asfaltare le buche. Non funziona così. Noi abbiamo un quadro di normative complesse, sempre più complesse con la ricostruzione, perché comunque abbiamo una serie di ordinanze da seguire. E secondo me, dato questo quadro complesso, siamo riusciti a muoverci in maniera abbastanza positiva, almeno per andare incontro alle esigenze dei cittadini. Poi chiaramente il calo demografico c'è, il calo demografico, i dati ce li abbiamo sotto tutti, però credo che sia dato anche da un calo di nascite che è a livello nazionale e che non è a livello di Novi di Modena, che oltre i suoi confini non vede. Novi di Modena vede più in là, ha una politica di unione, anche a livello di unione comunque il calo di nascite c'è, come c'è a livello della provincia, della regione e dello Stato, perché è così. Poi che noi dobbiamo sollecitare anche politicamente chi sta al di sopra di noi, ecco, forse questo andava detto, questo è un discorso più ampio, perché credo sia opportuno, e come diceva Italo, da questa amministrazione sono arrivate tante sollecitazioni in regione, e questo ve lo possiamo assicurare, perché ogni giorno, come tutta l'area colpita dal terremoto, cioè si lotta ogni giorno per portare a chi è più in alto di noi le esigenze dei nostri cittadini, sia a livello di ricostruzione, ma intanto si va là, si parla sia di ricostruzione, ma anche dei problemi che comunque affrontiamo tutti i giorni, perché comunque il problema del calo di nascite si vive quotidianamente, ed è questa la scommessa del mantenimento della qualità dei servizi, andando incontro purtroppo a questo, ma credo che noi ce l'abbiamo messa tutta, e spero e mi auguro che le amministrazioni future tengano in un modo o nell'altro, riescano a mantenere questa nostra linea di pensiero, perché se abbiamo una qualità dei servizi alti, a livello anche più ampio di Novi, forse chi aumenta, va comunque nella fascia dei 30, e poi forse è incentivato a fare dei figli, eccetera, altrimenti ci fermiamo se noi continuiamo a regredire invece che progredire. E quindi il mantenimento della qualità dei servizi io credo che sia la priorità per la prossima amministrazione, perché se io guardo il mio assessorato e le scuole, cioè se devo pensare a un taglio dei servizi che possono essere qualsiasi servizi, ma non il taglio netto di chiudere una scuola, ma dei servizi diciamo di contorno, quelli crea disagio alle famiglie, e noi lo sappiamo, tanto che abbiamo deciso di aprire più servizi alle famiglie, di puntare sulla fascia dei bambini, perché anche il PAC per l'infanzia è nato proprio per quello, per dare l'opportunità ai genitori di comunque avere un servizio anche nel post scuola, anche per i bambini 0-6, aggiungendoci ovviamente la nostra qualità, perché comunque noi anche di indole siamo abituati a lavorare così e non a creare dei parcheggi per bambini, perché questi non sono i nostri obiettivi, ma a metterci anche la qualità a livello pedagogico. E mi fermo qua.
Sbagliato. Prego, la parola a Gasperi Lorella.
Sì, volevo partire da una cosa. Siamo molto consapevoli che la crisi economica morde, e credo che sarà uno dei centri, sarà uno dei temi al centro delle politiche delle prossime amministrazioni, questo di sicuro, ma siccome ne siamo talmente consapevoli, il progetto che noi abbiamo voluto con l'emissione del bando NovApp è stato voluto non solo come un'operazione d'immagine, perché se fosse stato solo una cosa di questo tipo avremmo fatto delle scelte diverse, nel senso che confrontandoci col mondo che ci circonda, parlo di anche comuni limitrofi e intendo anche comuni che come noi hanno subito pesantemente il terremoto, abbiamo scelto non di, lasciatemela dire così, erogare dei contributi a pioggia, come poteva essere un abbattimento, un contributo sull'affitto, ma abbiamo preferito, e sapevamo che questa era una sfida, quella di creare uno strumento che consentisse di far emergere delle idee e che attirasse appunto, come appunto ha letto il sindaco prima nella relazione, far sì che il nostro territorio potesse essere anche appetibile, perché questa diventa così una misura di sostegno, no, alla crisi, cioè diciamo di risposta alla crisi economica, e anche di quando si rende appetibile un territorio, ovviamente ci può essere appunto l'arrivo di persone da fuori e il consolidamento di quelle che sono già sul nostro territorio. Quindi abbiamo avuto l'adesione, sapevamo che era una sfida, l'ho detto prima e lo ripeto, perché non è facile in una situazione come siamo in questo momento, impiantare un'impresa e quindi sfidare e mettersi in gioco. Però abbiamo avuto, devo dire, più nel settore, solo purtroppo nel settore, emersione di idee di impresa rispetto a quelle che era invece la parte di contributi dati per l'innovazione nel ciclo produttivo della propria impresa. Però di 5 imprese che appunto hanno aderito, ne abbiamo 2 che venivano da fuori territorio, una per problemi suoi personali poi si è ritirata, ma comunque diciamo così, nel nostro, come prima esperienza, come primo progetto, ha centrato quello che era il nostro obiettivo. Quindi riuscire andare appunto a inizio marzo, chiuderemo tutta l'operazione, faremo un evento quindi di presentazione anche delle imprese che arriveranno a contributo, tutti potranno partecipare, e quindi il fatto che daremo l'opportunità a 4 imprese di partire, saranno piccole, possono essere ditte individuali, potranno essere piccole società, ma abbiamo visto, voi l'avete anche toccato con mano perché sono venuti qui a presentarci l'azienda che ha fatto la mappatura del nostro territorio per l'amianto, era un'azienda, una start-up partita con una persona, era una ditta individuale, attualmente sono in 6 ed in via di espansione, quindi io la cito perché far emergere le idee di imprese e puntare sulle start-up significa comunque pensare ad un futuro di un certo tipo. E quindi non mi è dispiaciuto insomma il fatto di dire Novap è poca cosa, e quindi è stata solo un'operazione di immagine. Per noi è stata una scommessa, è stato un primo obiettivo, sappiamo che poca cosa, cioè sappiamo che dovremo continuare nel futuro da questo punto di vista, e non ci sottraiamo, consapevoli però di una cosa, che l'ente istituzionale primo che deve lavorare sulle politiche economiche è sicuramente il governo centrale. Allora Italo ha citato alcuni provvedimenti, io vi dico per quanto riguarda le imprese, ad esempio io adesso più che sul fiscale sto lavorando sugli affari istituzionali, sugli affari generali, vi posso dire che nell'arco di 2 anni è stato dimezzato il diritto camerale, che può sembrare poca cosa, ma anche questo ha favorito le imprese. Quindi le camere di commercio si stanno lamentando perché dicono ma ci avete sottratto delle risorse, no? In realtà questo significa avere diminuito quello che è un ulteriore esborso di denaro da parte delle imprese. Quindi credo che anche questo sia andato verso una certa direzione. Poi ad esempio in campo fiscale, se mi viene in mente questo, perché ripeto io è un settore che lo sto abbandonando, ma il superammortamento ha consentito alle imprese in questo anno di fare quegli investimenti che magari non sarebbero riusciti col solo loro investimento di denaro a poter portare avanti. Quindi questo significano investimenti, cioè investimenti diciamo all'interno della propria impresa, e quindi messi in circolo senza diciamo, come devo dire, della liquidità messa in investimenti, che però gli ha reso in questo modo, perché poi c'è stato un risparmio sul reddito. Adesso io mi fermo qua.
Prego, consigliere Palermo.
Io volevo fare solo alcune battute politiche, 2 battute politiche, perché comunque stiamo parlando anche di politica, anche, visto che io ci credo e credo che esista ancora, bisogna anche fare qualche osservazione politica. Allora, innanzitutto sulla popolazione, no? Il Comune di Novi sta a una forte diminuzione della popolazione, la gente sta andando via da Novi, e volevo fare una comunicazione, nel senso a Boldrin, ma non per Boldrin, ma per chi rappresentava anche la sua candidatura alle elezioni. Stanno andando via gli stranieri, quindi i tuoi, nel senso, le persone con cui ti sei rialleato, nel senso nelle elezioni, dovrebbero essere contenti, quindi e il tuo elettorato dovrebbe essere contento perché stanno andando via gli stranieri. Più del 50% della diminuzione che abbiamo avuto di popolazione sono stranieri, quindi è una bella notizia, quindi se riesci a comunicarla a chi era interessato, così abbiamo anche una buona notizia. L'altra osservazione, ma proprio è proprio una battuta, non voglio centrare discussioni o meno, ma io sono contento che il giudizio non sia stato condiviso 100%, perché sennò non saremmo stati divisi, nel senso, quindi la nostra è una maggioranza che si è chiamata giustamente centro-sinistra con Novi e ritengo fortemente che abbia portato avanti delle politiche di un certo tipo, come diceva prima Marina, come diceva prima Ittor, come diceva prima tutti quelli che mi hanno preceduto dalla mia parte. Si è pensato più a certi aspetti che probabilmente altre parti politiche non avrebbero come prioritario. Io, così per fare proprio una cosa da ignorante, potrei dire se adesso facessimo non so, come certi comuni qua intorno che non hanno asili nidi, che non hanno case di riposo, comunque non hanno i posti per le case di riposo da altre parti, di soldi ce ne sarebbero tantissimi e anche molti più, e sicuramente sarebbe la musica diversa. Sono scelte, questo territorio ha una politica che viene prima di me sicuramente di un certo tipo, ma in questi anni si è voluto mantenere comunque un certo trend, e è per quello che dopo tutti gli interventi hanno spiegato bene la cosa. Quindi, cioè, giusto per chiudere la mia osservazione, io sono contento che non ci sia l'approvazione, perché se avessimo speso i soldi come pensavate voi, non saremmo stati noi. Quindi il ragionamento sembra stupido, ma è un ragionamento corretto, nel senso che se avessimo pensato le stesse cose, probabilmente non saremmo stati divisi, non saremmo stati tutti della stessa parte. Sul discorso, no, volevo sfatare il discorso della nostra visione, che non ci rendiamo conto che sta calando la popolazione, che la gente va via, dicendo solo quello, nel senso che il grosso del calo è dovuto agli stranieri. Il grosso del calo è dovuto agli stranieri per varie motivazioni, e se si fa un'analisi tra i morti e i nati, come qualcuno mi anticipava prima, si fa presto, nel senso, siamo in linea, in completa linea a livello nazionale, se non ancora meglio di certe situazioni e certe regioni in Italia che hanno questo trend negativo. A posto, grazie.
Consigliere Zenoni, prego.
Sì, buonasera. No, guardate, io volevo solo fare questa considerazione. Il calo demografico, a parte che è una sollecitazione che ci è già arrivata anche in precedenza, ed è una cosa che noi abbiamo sempre tenuto in considerazione seriamente, al che ci guardiamo i dati tutti i mesi. Devo dire che fortunatamente, a parte ovviamente alla fase iniziale, si è un po' assestata, è più il rapporto solo non di gente che si trasferisce, ma perché nascono meno bimbi delle persone che muoiono, purtroppo. Quindi fare il paragone con gli altri tre comuni delle Terre d'Argine diventa difficoltoso, a mio avviso, perché purtroppo noi siamo un comune totalmente diverso dal punto di vista del terremoto confronto agli altri comuni, perché se voi andate a vedere i dati, prima del terremoto anche noi eravamo cresciuti del 10%, quindi in linea più o meno con gli altri comuni. Poi ovviamente abbiamo avuto la batosta, anche perché purtroppo abbiamo vinto la bandierina del comune con più danni in rapporto agli abitanti, e questo... Insomma, se non ci sono le abitazioni, la gente purtroppo ha un tetto sulla testa, bisogna che ce l'abbia, quindi c'è chi si è spostata. Ovviamente speriamo tutti che man mano che poi i cantieri vanno avanti e vengono terminati, anche perché sono comunque case che hanno un proprietario, quindi forse se stanno pagando comunque hanno il contributo e dopo non l'avranno più, se non vogliono continuare a pagare l'affitto fuori, forse torneranno anche nel nostro comune. Poi, come diceva giustamente il vice sindaco, c'è anche il progetto NOVAP, è nato anche un po' per questo, cioè anche noi ci siamo posti delle domande, quali politiche mettere in campo. Io credo e crediamo, insomma, ci siamo anche un po' confrontati, che una possibilità sia quello di lavorare per portare qualche impresa in più sul territorio, perché le imprese portano lavoro, dipendenti, quindi uno tende anche a lavorare, no? e ad abitare dove lavora, questo crediamo, insomma, questo crediamo sia, perché anche noi ci siamo posti tante volte delle domande, ci siamo guardati intorno, però insomma è un tema difficoltoso, è stato sollevato tante volte, però è un tema veramente complicato. Se noi andiamo a vedere anche i dati di tragedie come queste in precedenza in altri luoghi, purtroppo la tendenza è stata quella, cioè per recuperare la popolazione, bisogna che ce lo diciamo, insomma i miracoli non li fa nessuno, ci hanno messo anni e anni e anni, poi pian piano è ovvio che quando cominci a avere le abitazioni terminate così, però è un dato di fatto, noi abbiamo avuto molti più danni, non siamo né paragonabili né a Carpi, né a Campogliano, né a Soliera, forse siamo più paragonabili ad altri territori, però non si può sicuramente paragonare la flessione di abitanti con questi, con altri tre comuni, perché cioè, con rispetto di chi ha la casa inagibile anche negli altri comuni, però ovviamente insomma, i numeri parlano chiaro e noi siamo il comune più terremotato che c'è e lo vediamo anche purtroppo riflesso nella popolazione, però insomma credo che piano piano insomma riportando i servizi, perché comunque insomma c'è anche da dire che dopo il terremoto abbiamo anche dei servizi che prima non avevamo prima del terremoto, quindi tipo le case della salute o anche altri. E spero che anche questo, insomma, quando uno si deve trasferire, guarda la qualità dei servizi scolastici, guarda la qualità dei servizi che ci sono sul territorio, e credo che per il comune che siamo e per il numero di abitanti che abbiamo, abbiamo comunque dei servizi veramente di livello, non solo sulla scuola, ma anche sulla sicurezza, sul sociale, su altro.
Altri interventi? Prego, consigliere Giulia Olivetti.
Allora, buonasera a tutti. Dato che insomma ne abbiamo parlato molto, faccio un brevissimo passaggio anch'io sul calo demografico, poi rispondo a un altro tema sollevato da Fabri sull'indebitamento. Sul calo demografico vorrei ricordare anche che una parte del calo registrato pre-post 2012, diciamo, è dovuto anche alle cancellazioni di ufficio e alle rettifiche del censimento, che anche questo, insomma, mi sembra corretto riportarlo alla luce del dibattito. Inoltre, credo che sia, adesso, a parte gli andamenti nazionali, con i quali noi siamo in linea, quindi che le persone fanno meno figli ed è così, e quello che richiamava Gianni, e quindi che abbiamo avuto un calo degli stranieri che hanno ancora un tasso di fertilità, quindi il numero di figli per donna è molto più alto rispetto a quello degli italiani, e quindi avendo un calo degli stranieri abbiamo avuto anche un calo delle nascite, e questo credo che sia banale dirlo e si riflette poi nei numeri che vediamo nelle statistiche sulla popolazione del comune. Però credo veramente che da un lato è bene che questo problema non lo prendiamo sotto gamba e ci confrontiamo su questo. Tanto è vero che, come diceva l'assessore Zenoni, noi in giunta mensilmente osserviamo e ci interroghiamo sui dati del calo demografico. Dall'altro canto penso che sia veramente utopistico pensare che il comune di Novi possa fare delle politiche che vadano ad invertire la tendenza, che è una tendenza a livello nazionale. Questo perché, guardate, io vi parlo da neomamma, veramente se non facciamo delle politiche nazionali e importanti per le donne, le famiglie, le donne al lavoro, l'equiparazione tra l'uomo e la donna sul luogo di lavoro, cioè non ci illudiamo che aprendo qualche azienda in più a Novi torniamo tutti a fare dei figli, perché mi sembrerebbe, guardate, veramente riduttivo pensare che qui a Novi riusciamo a risolvere un problema che è un dramma nazionale. Ecco, consentitemi di dire questo, se no entriamo veramente in una dinamica un po' populista e preelettorale che lascia il tempo che trova. Un'altra cosa vorrei dire sull'indebitamento invece. Fabri diceva una cosa, cioè saremmo stati è giusto, nel senso, saremmo stati più contenti di ridurre meno l'indebitamento, però di avere più risorse da spendere. Non so se ho interpretato correttamente. Guardate che noi non ci siamo dati come obiettivo assoluto della nostra amministrazione ridurre l'indebitamento. è stato un obiettivo importante perseguito, ma a volte a nostro malgrado, nel senso che anche per noi sarebbe stato meglio poter rateizzare la restituzione dei mutui sospesi a causa del sisma, avere più risorse libere da investire sul territorio, cioè non è stata una nostra scelta, questo deve essere ben chiaro. Non abbiamo raggiunto la mediazione, per cui tutti gli enti territoriali insieme anche alle istanze regionali hanno cercato di portare avanti insieme ai nostri parlamentari, e l'obiettivo poi con le vicende del governo che sono accadute al governo non è stato raggiunto. Però insomma voglio che sia molto chiaro che anche noi avremmo preferito non dover utilizzare tutte le risorse che abbiamo tagliato dal bilancio, tutto l'avanzo, da destinare alla restituzione dei mutui, ma avremmo preferito poterle investire. Dopodiché speriamo che la lotta che gli enti locali e i nostri parlamentari stanno ancora portando avanti ci dia degli esiti positivi per il futuro, in modo tale che ci possiamo alleggerire di questo fardello molto pesante e poter fare tornare a ripopolare il bilancio di alcuni investimenti importanti, come ad esempio le manutenzioni del territorio, ma anche tanti altri aspetti. Perché guardate, secondo me, ve lo dico, l'indebitamento non è poi mica il male assoluto, perché con l'indebitamento non è che ci andiamo in vacanza tutti i membri della giunta, con ricorso all'indebitamento si fa l'indebitamento sono risorse che l'indebitamento sono risorse che vengono poi l'indebitamento consente agli enti di fare degli investimenti sul territorio, però in questa fase noi non siamo capaci assolutamente di ricorrere a nuovo indebitamento, e ne lo vogliamo avendo una situazione del genere. Sicuramente questo comune, adesso per fare una panoramica di più lungo respiro anche su questi 10 anni di amministrazione, abbiamo trovato un comune piuttosto indebitato e abbiamo fatto una scelta comunque virtuosa anche in tempi al di fuori del terremoto di non aggiungerne ulteriormente, sebbene appunto l'indebitamento, ripeto, non è il male assoluto, ma ci serve a fare gli investimenti.
Malavasi Augusto, prego.
Ma più o meno questo dibattito in qualsiasi comune d'Italia sarebbe riproposto più o meno con gli stessi temi, gli stessi accenti e soprattutto gli stessi problemi. Noi ci aggiungiamo il fatto che siamo un comune terremotato, non è una questione da poco, non è un elemento, un fattore di ulteriore crisi. C'è da dire, insomma, che per tutto quello che forse il problema principale del comune non è tanto lo spopolamento, anche se la questione demografica, che è stata così ben, come dire, affrontata dalla Lorenzin, no? Con la sua campagna del fertility, e anche questo mi dispiace, veramente, si rimane stupiti del fatto che questa campagna, insomma, non abbia prodotto quello che cercava di. Cioè, praticamente che i bianchi facessero i bambini e gli extracomunitari invece si facessero i cannoni e via dicendo. Va bene. E come? Sì, no, io direi che forse più che in qualsiasi, insomma, fuori da qualsiasi logica, penso che sia la questione demografica, ma che anche altre questioni, insomma, debbano avere un riferimento sicuramente alle politiche nazionali che debbono essere di sostegno al reddito. Voi, i governi qua dal 2011, da più ancora, insomma, hanno pensato bene che le politiche neoliberiste fossero quelle fossero i toccasana, il rientro dal debito, l'austerity, la spending review. Tra l'altro, fare spending review in un comune terremotato mi pare che sia molto peggio rispetto, molto peggio di dare un colpo finale alle condizioni di una parte della società che in questo momento soffre un grave disagio. Non tutta la società, intendiamoci, non tutta la società, ma una parte della società, visto che le politiche che ha fatto non solo Renzi, ma da Monti in poi, o da Berlusconi in poi, sono tutte state di sostegno all'offerta, non alla domanda. Sostegno all'offerta significa contributi alle imprese, sostegno alla domanda significa salari alti, sostegno alla domanda e alla fertilità e insomma al tasso di a una crescita demografica significa non puoi perché è contro la fertilità, allora sei a posto, puoi andare, hai già dato, voglio dire. Sono politiche economiche. Il rientro dal debito in un momento di crisi e, nel nostro caso, pure di terremoto, mi pare che sia una politica abbastanza, come dire, sul in bilico, una politica molto pericolosa, soprattutto per alcune categorie, per alcune classi sociali. Insomma, noi abbiamo una questione centrale, che è quella del lavoro e delle condizioni. Per dire, negli altri ci fanno la testa così tutte le serie in televisione, nelle periferie, ma quello che c'è di vero è che la gente e delle periferie e che non fa i bambini c'ha una questione di qualità della vita, di qualità della vita, qualità del quartiere, qualità dell'abitare, qualità dei trasporti, qualità del lavoro che non c'è. Il lavoro che non c'è, insomma, qua è aumentata in 5 anni, voglio dire, è aumentata la povertà assoluta, non più relativa, ma assoluta di milioni e milioni di persone. Credo che anche questi territori, nonostante siano economicamente robusti, abbiano risentito di una crisi che è sì oggettiva, ma le politiche che si fanno di contrasto a questa crisi hanno poco di oggettivo, significa tutelare gli interessi di alcuni e mandare e sommergere gli altri, abbiamo i salvati e i sommersi. Altra questione, se nei nostri comuni, se nel nostro comune non si pratica una politica espansiva significa fare del debito, non rientrare dal debito, significa fare del debito, è chiaro che diventano anche poco attrattivi, ma non solo per quelli che sono andati via, che poi mi interessa poco se siano extracomunitari, è chiaro, sono quelli più deboli, se ne sono andati prima, poi altri forse seguiranno se non c'è un'inversione di tendenza. Io non mi preoccuperei del fatto di un debito alto, mi preoccuperei se questo debito viene finalizzato ai servizi sociali, se viene finalizzato alla possibilità dei cittadini del nostro comune di vivere una vita perlomeno pari o comunque in prospettiva, non una prospettiva lunghissima, perché è vero, possiamo dividerci sui tempi della ricostruzione, non possiamo dividerci su un'altra cosa, che è comunque tempo di vita. 5 anni o 10 anni possono essere pochi o molti, ma per una vita, voglio dire, sono abbastanza, sono sufficienti. Allora, da questo punto di vista, anche ai nostri cittadini occorre dare una prospettiva che non sia quella di ragazzi, qua non ne posso più perché magari dal terremoto in poi, tra la crisi economica, il terremoto, l'attività o roba del genere, i redditi non ci sono più, comunque sono in forte calo, perché devo stare qua e non andare in un altro comune. Allora, se invertire la tendenza occorre, non si fa solo con le parole o comunque imbellettando un programma o comunque le difficoltà che ci sono e trasformandole invece in qualcos'altro, occorre dare una prospettiva a questo comune e sta in questi termini. Io voglio visto che io penso che già alcune scelte che sono state fatte qualche anno fa a livello costituzionale, tipo l'introduzione del pareggio in bilancio in Costituzione, siano scelte nei confronti delle classi popolari, siano scelte quasi criminali, insomma, sono scelte criminali. Il pareggio di bilancio non solo vincola in Costituzione, non solo vincola qualsiasi governo a una determinata politica, ma fa pagare i costi e il debito pubblico del paese che hanno fatto le classi dominanti, li fa pagare chi lavora o chi lavorava, perché glielo fa pagare con la disoccupazione e con il disagio. Allora, attenzione, dopodiché io mi rendo conto, anche se cioè, sono un po' meno timido dei miei compagni, amici dell'opposizione, quindi compagni va benissimo, per me va bene, insomma, cioè, io non è che se sono all'opposizione critico una maggioranza e critico le politiche che vengono fuori da questa maggioranza, ma non me ne frega assolutamente niente di non usare la parola critica, ma stiamo scherzando, cioè, mi pare che insomma ci sia quasi, che sia quasi un'opposizione della regina, ecco. Però detto questo, penso anch'io che questa amministrazione, visto che vorrei essere, ha dovuto affrontare un problema enorme, questo sì. Poi che qualche volta ci abbia preso e invece la maggior parte delle volte abbia sbagliato, abbia, sia stata al di sotto clamorosamente della bisogna, mi pare un dato oggettivo, quindi per cui anche in questo bilancio, cioè io non vedo nessun tipo di, come dire, di prospettiva, e voterò contro, ma per partito preso, no? Cioè, intendiamoci, proprio come critica a questa maggioranza, alle politiche che sono venute fuori e alle visioni che sono venute fuori da questa maggioranza.
Secondo intervento, più breve del primo, grazie.
Dopo c'è la dichiarazione di voto, quindi... No, insomma, un po' istituzionalmente lo so. No, brevemente, non ho capito come mai siamo volati a Roma quando stiamo nuovi, cioè nessuno aveva parlato di demografia, almeno io ho parlato di attrattiva personalmente come intervento di consigliere della gente che usciva. Ha fatto notare Fabbri quando l'ha fatto notare parlando del DUP. Però detto questo, una cosa, il compagno Malavasi ha fatto notare, non è un problema, io sono sempre stato abbastanza critico all'amministrazione, questa sera questa sera è stato molto dolce, anzi vado oltre, io questa sera farò di più, ringrazio l'assessore Marina Rossi che ho attaccato duramente, perché comunque è vera questa cosa che loro investono nella faccenda dei bambini 0-6 anni, ed è una di quelle cose cui secondo me un comune deve, come diceva anche il consigliere Malavasi, sull'aspetto del lavoro. Quello che io criticavo prima era, secondo me, bisognava un pochino magari pensarci un po' prima, e eccetera. Per quanto riguarda i servizi, dico, è vero, i servizi ci sono, lo ammetto, almeno quello li ho beneficiato anch'io quando le mie figlie andavano a scuola qui, eccetera, quant'altro. Dopo io ritengo che un comune, il suo compito sia garantire servizi, le strade asfaltate, la possibilità alle imprese di fare imprese, avere le luci, no? Tutto qui, insomma, comunque voglio dire, bisogna stare attenti. Abbiamo parlato di governo, a me di quello che fa il governo interessa quello che è stato fatto notare prima da qualcuno, non ricordo chi, insomma, ci sono sempre la Rossi, ci sono delle imprese vincolate, devo fare i conti su quello che mi arriva lì, delle scelte di governo a noi, a Lovi non ce ne frega niente, le subiamo e basta. Quindi di conseguenza ci adattiamo a quello. Questo volevo dire, diamo prospettiva al nostro comune che vincerà le prossime elezioni. Rispondo Gianni Palermo, è appena uscito quello della Lega, quello che vuole fare il sindaco qui a Novi, quel ragazzo lì. Quindi non c'entra più niente con me, ok? No, visto la battuta, rispondo che non c'entra niente con me, so chi è, quindi a posto, grazie.
Fabbri, prego.
Così lasciamo l'ultima parola al sindaco, così ci chiude e ci bacchetta a seconda dei casi. Visto che ho fatto l'intervento per primo, diciamo, ho diverse repliche magari da specificare un po' meglio. Parto dicendo una cosa ad Augusto. Il terremoto ha condizionato prima di tutto la maggioranza, ma soprattutto anche la minoranza. Noi ci siamo trovati a fare i primi consigli comunali all'asilo con delle seggioline alte 20 centimetri, con 50 gradi quelli che c'erano dentro l'asilo. Quindi in qualche modo abbiamo condiviso una difficoltà che ci ha un pochino forse smussato gli angoli, forse anche un po' troppo vicino alla fine del mandato, però... In effetti ha condizionato noi come persone, ha condizionato il bilancio, perché ci siamo trovati un bilancio per 3/4 terremoto, adesso 2/3 terremoto, la restante parte quasi bloccata, quindi anche su questo è stato difficile fare un'opposizione cattiva dicendo mettiamo 500.000 euro là, però il tema ci sta, è giusto, noi per quel poco che abbiamo cercato di fare e di proporre, qualcosa in effetti è passato, qualcosa non vuol passare neanche a martellate, però qualcosa passa, insomma, dopo dirò anche di cosa si tratta. Sinovap è poca cosa, mi sono espresso male, è poca cosa nel momento in cui discutevamo di 600 o 700 mila euro di avanzo e quindi in quel senso lì, poi 30 mila euro piuttosto che dare qualche centinaio di euro a destra e a sinistra forse è stato giusto, l'abbiamo condiviso in commissione, fatto il limite dei 30 con quello è stato un progetto che abbiamo condiviso, quindi su questo non poca cosa perché parlavamo di un avanzo molto più alto. Quindi tornando al discorso di quello che è il limite del terremoto, è chiaro che anche su quelle che sono le operazioni tecniche del bilancio, poche scappatoie, abbiamo sempre insomma ringraziato la dottoressa Mussini per la chiarezza, ma i numeri sono quelli e non siamo in grado di dire che andassero registrati diversamente, quindi discutiamo dal punto di vista politico di quelle che sono state le scelte. Quando si parla di qualità dei servizi, è un piccolo inciso, ogni gruppo elabora i dati, come il DUP si parte da un'osservazione del territorio, poi magari ogni gruppo ha dentro di sé le sue logiche, arriviamo a conclusioni diverse, a volte pur partendo dagli stessi dati. Puntualizziamo molto su quello che è il discorso del calo dei residenti perché chiaramente quella vincola le politiche future e anzi già le politiche di adesso, perché se non rientrassero un certo numero di abitanti cala il reddito IRPEF, ci troviamo comunque delle risorse in meno e così via. La risposta da dove arriva? Arriva da Terre d'Argine che in qualche modo ci ha permesso di integrare sempre più servizi. E il nostro gruppo, uno dei suoi cavalli di battaglia fin da sempre, è proprio stato quello di accelerare, mai di rallentare su Terre d'Argine. È una partecipazione molto gravosa, quindi ci siamo visti anche noi consiglieri di progetto comune dover fare delle rotazioni, perché obiettivamente quello è un ambito molto impegnativo dove si discute di temi e anche le quantità di informazioni da valutare sono tantissime. Ma il nostro ragionamento ci portava a dire, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo detto anche in Terre d'Argine, che quella è la risposta e in un certo senso è la risposta migliore per noi, perché siamo noi il comune che in qualche modo somma le difficoltà, somma il calo delle presenze e su questo ho qualche dubbio, Palermo, che sia proprio come dici tu, perché è vero che c'è stato un assestamento dovuto al censimento, è vero che si è ridotta anche un po' la percentuale degli stranieri. Io sono andato a vedere gli aventi diritto voto prima del terremoto. Quindi alle europee, dunque, dove eravamo? Comunali, eravamo a 1000 aventi diritto voto in più rispetto alle ultime elezioni quando siamo andati al referendum. Quindi 1000 dei 1250 che mancano sono non votanti, quindi probabilmente persone che erano residenti o stranieri con diritto di voto. Quindi la percentuale, secondo me, di persone realmente straniere non è così alta. Quindi sono calati di 1250, abbiamo perso 1000 votanti, sono andato a vedere i dati sul sito del nostro comune, ma questo non per fare la punta di spilli, giusto per capire che comunque è vero che molti sono nostri, che stanno andando via e dobbiamo in qualche maniera trovare la strada per recuperarla. I servizi, come diceva l'assessore Rossi, ha ragione, sono importanti, sono uno dei due elementi assieme al lavoro. Terre d'Argine in questo ci aiuta, Terre d'Argine noi siamo il comune che deve spingere di più, perché forse interessa meno a Carpi, io sono convinto, ed è sempre stato un punto che noi abbiamo spinto molto, che siamo noi i primi, anche se dovessimo diventare una piccola periferia, ma abbiamo bisogno di ragionare su un ambito più vasto per fare in modo che le risorse non vengano sempre con i numerini divisi, perché stiamo contabilizzando tutto. Ogni euro che spende 9, ogni euro che spendono gli altri comuni viene ripartito, poi viene conferito. Noi abbiamo bisogno di una logica di, come si può dire, di investimenti che possano essere anche fatti più su di noi per poi un domani restituirli quando potremo. Un altro tema che può essere utile alle imprese e che secondo me andava cavalcato è la viabilità. La viabilità, cosa intendo? Che quando, anche questo è il nostro cavallo di battaglia, insomma, quando sappiamo che Reggio sta studiando un collegamento tramite Via Bosco, io mi ci sarei buttato a pesce dicendo: signori, colleghiamo la nostra zona industriale, ci fa solo del bene, e poi se qualche piccolo impatto sull'ambiente ci sarà, sarà sempre minore di quello che sarebbe stato. L'ambiente è sempre stato un tema molto sentito da Uniti per Novi, quindi anche tutte le loro battaglie sull'amianto tornano anche nelle politiche che sta facendo il Comune. Ha ragione anche Giulia a dire che c'è anche un effetto demografico legato al fatto che ci sono meno stranieri, comunque un tipo di popolazione che invecchia, che quindi ha meno persone che fanno dei figli. Se restassero qua i nostri cittadini avremmo qualche figlio in più forse. Comunque chiudo il ragionamento per dire, noi da questi presupposti cerchiamo di darvi delle sollecitazioni, anche se l'ultimo bilancio sarà un bilancio da ritoccare fortemente se arriverà l'emendamento, noi crediamo che si possa lavorare anche su queste cose che non sempre costano, perché, oppure possono costare, ma quando si parla di viabilità, se c'è un progetto che ci collega a Reggio, ben venga. Avete citato alcuni esempi che tornano dal governo, è chiaro che per noi sono cose che i comuni non possono fare. Rimane comunque il fatto che se capita qualche opportunità, secondo me andava colta e va colta. Mutui non è stata una scelta, ha ragione il consigliere Malavasi, ci vuole la capacità di equilibrare le due cose, riduzione di investimento, ha fatto bene il sindaco nei primi anni a ridurre fortemente l'indebitamento, quando ha raggiunto l'obiettivo, come ho detto nel mio primo intervento, insomma forse si poteva anche qualcosina farla pur di sostenere qualche iniziativa in più.
Quindi mi chiede la parola il sindaco, prego. Non più di 10 minuti.
Sì, hanno parlato tutti, se posso permettermi anch'io di dire qualcosa.
Ma io, come dire, molto è stato detto e cercherò di non ripetere anche rispetto alle cose che condivido con i consiglieri del mio gruppo che sono intervenuti. Io volevo dare una risposta o quantomeno fare una precisazione rispetto agli SMS solidali e al polo scolastico di Rovereto. Quando il commissario delegato ha attribuito importi relativi alle donazioni, in questo caso analizziamo gli SMS, sulla base della quantità e qualità dei danni, quindi noi abbiamo avuto 1.250.000 euro, perché come si diceva siamo purtroppo capofila rispetto nei parametri che sono stati considerati, e noi abbiamo fatto una valutazione che ci ha portato a destinare già da subito gli SMS, il 1.250.000 all'ASP, all'ASP Terre d'Argine, perché abbiamo optato per la demolizione della vecchia casa protetta, che era comunque molto danneggiata, e costruire il care residence, quello che sta sorgendo. Mai si è parlato di deviare queste risorse, in quanto già destinate in questo caso al polo scolastico di Rovereto, ma abbiamo fatto una valutazione immediatamente su quello che era assolutamente necessario anche come nuovo servizio, perché il care residence, che peraltro quello di Novi, il primo che viene costruito nei comuni dell'Unione, era una risposta adeguata delle esigenze anche nuove della popolazione anziana, per un'assistenza che è differente rispetto agli ingresso nelle case protette. Quindi questo fu il ragionamento che abbiamo condiviso all'epoca, io vado a memoria, ma non è stato, noi non avevamo detto che li mettevamo nella polo scolastico di Rovereto, poi no, ma è importante, perché queste cose, cioè dire la verità, poi non, voglio dire, l'abbiamo anche condivisa, non è stata una scelta. Per contestualmente, se ricordate, abbiamo ottenuto e ne avevamo diritto alle risorse per il polo scolastico di Rovereto. Perché? Perché erano stati costruiti dal commissario delegato le due strutture, una Novi e una Rovereto, le scuole di Novi, il bando di gara ha prodotto un intervento con un costruttivo adeguato anche a poter pensare che diventassero definitive. Le scuole di Rovereto, bando di gara diverso, la qualità costruttiva era tale che abbiamo ritenuto dovesse essere davvero un edificio scolastico temporaneo, per cui abbiamo mirato immediatamente al finanziamento del polo scolastico. Dopodiché le ulteriori donazioni rilevanti che sono arrivate, e sono due in particolare, dagli italiani in Australia e dalle fondazioni bancarie regionali, sono state tutte messe sul polo scolastico di Rovereto, perché si è detto è finanziato, ma quando arrivano le donazioni vanno utilizzate al meglio, e con quelle donazioni che ammontano a 835.000 euro, adesso può darsi che mi sbaglio di 1.000 euro ma credo di no, abbiamo detto finanziamo la palestra scolastica del polo scolastico. Dopodiché la somma di tutto questo orientativamente sui 7.5 milioni di euro, che è la copertura completa della costruzione del polo scolastico di Rovereto. L'ultima cosa che ci tenevo, ma lo sappiamo tutti, ma visto che forse vale la pena che tutti noi ne facciamo memoria, i tempi si sono anche dilatati per due motivi. Il primo motivo è stato il cambio legislativo per le gare e le procedure, che è arrivato nel bel mezzo della nostra procedura, che ha dovuto ricominciare da capo. La secondo elemento importante è stata la partecipazione degli insegnanti e dei genitori alla valutazione di quelle che noi abbiamo chiamato linee guida, che devono condurre il bando sulla progettazione. Bando, concorso di progettazione che a sua volta non era previsto nelle ordinanze e che è occorso, mi permetto di dirlo di me stessa, un lavoro puntuale e molto insistente perché il commissario analizzasse la possibilità di inserirlo come opportunità nelle ordinanze, tant'è che siamo stati i primi e credo ancora gli unici che hanno fatto questo percorso. Allora, partecipare, linee guida, coinvolgere, è ovvio che dilatano comunque il risultato, ma è finanziato, sono atti pubblici e lì 15 offerte, consentitemi, sono anche oltre quello che speravamo che arrivasse, 15 proposte progettuali, verrà finita la disamina dalla commissione più o meno ai primi di marzo, questo ci hanno detto i commissari, per cui si comincerà, lo faremo come si è detto, valutare anche dai gruppi di lavoro di genitori insegnanti che hanno contribuito a queste linee guida, questo solamente per precisare quello che è stato il percorso. Volevo fare alcune considerazioni su quello che è stato detto un po' da tutti, anche che mi sembrano che siano tutti elementi che hanno comunque un collegamento tra di loro, la popolazione, il restare qui della popolazione, l'essere usciti dai confini del comune dopo il sisma, l'assistenza alla popolazione, a queste famiglie giustamente, io credo che ha fatto sì che si siano create, spero per quasi tutti e per molti, situazioni di minor disagio temporaneo in attesa che la propria abitazione venga ricostruita, si è detto fa sì che per alcuni di loro anche la fretta forse è un po' diminuita. Io credo di no, perché quando uno è senza casa sua vuole rientrare. Comunque, diciamo che sono tutti elementi che hanno determinato, specialmente nei primi tre anni, più o meno tre anni e mezzo, una fuoriuscita parziale o quantomeno temporanea dei nuclei familiari, e ha comportato sicuramente un calo della popolazione che a mio avviso per questo punto di per questa parte verrà ripristinato man mano che la ricostruzione va avanti. È altrettanto vero che ci sono state, qui abbiamo il dottor Cappi che segue i movimenti demografici, circa 500 cancellazioni d'ufficio dopo il censimento. Allora, le dinamiche che sono state dette prima hanno provocato un calo visibile determinato della popolazione, unita ai danni da sisma, cioè questo purtroppo, che ci piaccia o che non ci piaccia, così è andata. Siamo questi qui e questo va detto. Quindi, la dinamica ricostruttiva nei tempi più in fretta possibile, sono migliorabili, può essere, si cerca sempre di ragionare anche su dei tempi, delle modalità che aiutino di più. avremo, io credo, un incremento non stratosferico, ma alcuni potenziamenti del personale per la ricostruzione, in virtù proprio del fatto che siamo tra i comuni più danneggiati, man mano che si liberano risorse dai comuni più borderline, quelli più lontani dal cratere che stanno già finendo, queste risorse che utilizzavano loro vengono date ai comuni più danneggiati, quindi io spero, mi auguro che questo aiuti anche ad accelerare la ricostruzione. Mi sento di fare una riflessione, ma proprio guardate, molto di superficie. Io ogni tanto, quando mi sento che tutti portano ad esempio la ricostruzione del Friuli, che non è proprio così, ma diciamo viene battezzata in 10 anni, ecco, mi permetto di pensare che ne sono passati 5 qui da noi, credo che nei prossimi 5 ci daremo un bel colpo anche qua. Quindi se 10 anni per dei danni stimati più o meno nel Friuli come quelli dell'Emilia, 10 anni sono ritenuti una misura abbastanza adeguata, ecco, credo che questa misura adeguata serva anche per questa ricostruzione. Poi se sono 8, se saranno 8, per carità, ancora meglio, non è mica quello. Certo è che adesso siamo nel pieno della pesante ricostruzione, e non torno su questo dato perché, come ho scritto nella relazione, è tutto molto trasparente. Sapete che siamo stati il primo comune che dal 2013 ha messo tutto pubblico, quindi non ci sono problemi a dire le cose che non vanno e quelle che vanno, cioè questo è il tema, perché più di lavoro, come dire, si lavora, quindi questo è la cosa assolutamente certa. Ecco, io volevo fare anche un passaggio brevissimo sulle incentivi alle imprese, non so come chiamarli, nel senso che si possono chiamare in tanti modi. Io penso che oltre alla parte del governo che è stata detta e che ci sta, io credo che come comuni del cratere, perché permettetemi, questa cornice non ci è permesso dimenticarla, non ci è permesso dimenticare quello che è avvenuto e questo quadro nel quale noi stiamo vivendo, in nessuna delle scelte o delle opzioni o delle suggestioni che ognuno di noi, per la parte che rappresenta, mette sul tavolo legittimamente. È vero quello che diceva Gianni, siamo altri, siamo diversi, quindi ci stanno le osservazioni, le critiche e le scelte da parte di chi amministra, cioè è tutto molto normale. Dicevo, allora, come comuni del cratere, io credo che siano stati fatti anche delle operazioni di salvaguardia e di sostegno alle imprese, ne cito una per tutte, le zone franche urbane. Ad ottenere questo risultato, peraltro, non hanno concorso solo le amministrazioni, ma anche le opposizioni, anche i gruppi di cittadini. Quindi voglio dire, questa tensione sul sostegno alle imprese, sulla possibilità di favorire le imprese che lavorano nel cratere, non solo a rimanere, ma poter avere degli spazi di manovra e di investimento, facendo loro pagare meno tasse, perché comunque viene utilizzato quel fondo, è un elemento che io vorrei che non lo sottovalutassimo, anche perché ci sarà la proroga degli altri 2 anni, 2017-2018, perché dei 20 milioni di euro che sono stati stanziati ne sono rimasti tanti da poter coprire questi 2 anni. È un emendamento, ma è un emendamento concordato col MEF, per cui, come dire, si può tranquillamente, così mi è stato detto e ci credo, tranquillamente riportare come acquisito, perché non sono soldi in più ma sono soldi stanziati. Credo che questo sia un elemento che vada a buon, come dire, speso da parte di noi tutti, non solamente di chi amministra, perché a questa roba qui ci abbiamo creduto tutti e ci abbiamo lavorato tutti. Le riduzioni che sono intervenute per le imprese dovute, gli imbullonati, la riduzione dell'IRES, sono provvedimenti governativi, ma che coinvolgono anche le imprese del nostro territorio. Noi siamo in un contesto di ricostruzione. Allora, io vorrei anche far notare, e lo dico perché guardarsi intorno, poi è vero che si tende sempre a vedere i buchi e non i vuoti, ma non i pieni, ma noi abbiamo delle imprese intanto che tornano, e faccio l'esempio della Comal, che ci stiamo lavorando assieme alla Regione con tutta la volontà che hanno loro, e si vede perché hanno un capannone che è già lì, quindi la volontà di rientrare da delle localizzazioni, ma anche la volontà di imprese piccole, del commercio, la volontà di queste aziende che stanno tentando con una innovazione al loro interno, accompagnate da figure professionali adeguate, di lavorare per rimanere, per continuare, cioè sono quegli sforzi che io credo che vadano anche riconosciuti in queste nel consiglio comunale, perché sono uno stimolo e anche una gratificazione a coloro che sono rimasti. Questo, come dire, poi ognuno dice io avrei fatto quella cosa e ci sta, noi ne abbiamo fatto delle altre, ci stanno, però diciamo anche che c'è della gente che come noi è rimasta, che fanno i commercianti, che fanno gli imprenditori, che hanno ricostruito e che credono in questo territorio, che credono che stare qui ne valga la pena, anche se occorreranno ancora anni per poter riprendersi in mano un'economia, un territorio. Come dire, ha ragione Malavasi quando dice che anche se noi siamo in una regione forte abbiamo risentito della crisi, perché se noi guardassimo i dati dell'assistenza alla popolazione dei nostri servizi sociali di prima del terremoto, di dopo il anzi di prima della crisi, poi il terremoto e adesso, c'è una differenza stratosferica, quindi gli sforzi della regione, di una regione forte che è ancora così, non ci ha mica esonerato dal sentire la crisi, quindi questo sostegno alle famiglie c'è per tutto quello che si può attraverso i servizi sociali dell'Unione, perché l'Unione ci consente anche delle economie che poi vengono reinvestite sulle famiglie e sul territorio. Quindi forse siamo per voi potete voi l'opposizione naturalmente pensa che avrebbe fatto in un altro modo, per carità. Noi riteniamo di avere quel tipo di visione che ci porta ad uscire da una situazione grave di ricostruzione di sisma attraverso delle azioni concrete che non sono perfette, ma certamente cercano di sostenere tutti, non solo qualcuno, ma tutti e in particolare coloro che fanno più fatica, perché chi fa più fatica, chi ha perso il reddito, chi non ha più il lavoro, sono quelli a nostro avviso che devono essere sostenuti prima degli altri, perché quella è la vita. Allora, se tu devi vivere, ti vuole un sostegno se non ce l'hai, ed è quello che noi stiamo cercando di fare. Ultima cosa, perché sto consigliere Fabri, scusate, dico questo: l'Unione Terre d'Argine non è la Cassa Depositi e Prestiti, cioè non funziona che gli altri comuni dicono, ma aspetta, adesso lasciatemela dire male, oddio siete poverini, cosa che io non penso, peraltro mai pensato, io vi dico che è un orgoglio anche come cittadina di questo comune, non è che gli diciamo adesso poverini, adesso noi vi diamo i soldi, ve li prestiamo perché poi dopo voi ce li darete indietro, non è così che funziona, la programmazione è dei quattro comuni, non è che gli altri tre comuni ci prendono a traino e noi non abbiamo niente da dire o niente da spendere anche a livello programmatorio. Noi abbiamo anche delle attività che facciamo solo noi, che sono attività che successivamente vengono, una volta testate e hanno buon successo, fatte dagli altri comuni. Quindi cominciamo anche a dire un po' le cose come sono, perché non siamo gli ultimi della classe.
Mi scuso, non pensavo che questa nuova tecnologia spegnesse il suo...
Ma io lo resto, ero come la nuova tecnologia, Non ho mica fatto...
Mi dispiace. L'ho imparata a mie spese. Se non ci sono altri interventi, io chiedo ai consiglieri, ai capigruppo, di fare una dichiarazione di voto, oppure abbastanza succinta.
Ah, posso fare solo
Sì. Prego, Malagola, prego.
No, ma solo due precisazioni per una sollecitazione, non una critica, una sollecitazione che mi è venuta da Boldrin, no? Questa è una sollecitazione. Tue sono critiche, le sue sono sollecitazioni. Allora, no, ma brevemente, tornando al discorso che ha già affrontato il sindaco sugli SMS, no, ma è solo una precisazione, stai tranquillo, non voglio mica ammazzarti, cioè... Tanto non è che, voglio dire, solo per mettere i puntini su lei, basta guardare le ordinanze sulla ricostruzione pubblica, andare a vedere tutte le tabelle, non è mai stato imputato alle scuole di Rovereto, fin dalla prima ordinanza, gli SMS come finanziamento, perché si potevano anche spostare questi finanziamenti da una... sempre stata finanziata con risorse della regione e gli 800, io credo 70, poi tu dici 35, non lo so, 1000 euro fra fondazioni. In merito, solo per precisare questo, basta. L'altra cosa, in merito a quell'interpellanza che mi avevi fatto, sì, io ti ho risposto così, ma quando ti ho risposto allora non erano uscite le ordinanze e i criteri per la ricostruzione pubblica. E questo è stato il mio errore. Quando ho letto le ordinanze e i criteri mi sono ricreduto. è stata una cosa, perché quando tu mi hai fatto quell'interpellanza, noi avevamo chiesto alla Regione 11 milioni di euro per ricostruire le scuole. Da quello che avevo capito io allora, e forse non solo io, erano soldi che usateli per ricostruire le scuole. Se così fosse stato, oltre a quello che ha aggiunto il sindaco sulla questione dei bandi, sulla questione del percorso, fatto che, cioè, quando ho letto le ordinanze, anch'io mi sono ricreduto, ho detto qui non le facciamo più, ma perché in quel momento non avevo i criteri per la ricostruzione pubblica. La mia risposta è stata anche in base a quello.
Bene, io mi ripeto, se c'è qualche dichiarazione di voto, se no passiamo alla votazione. Io no, c'è altro da argomentare prima di... Allora, io passiamo a questo punto alla votazione. Mi avete dato conferma. Allora, leggo il punto numero 2, che andremo a votare separatamente gli altri punti. Punto numero 2, approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017. Chi è a favore, alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno. Rivotiamo anche l'immediata esecutività. Chi è a favore, alzi la mano. Chi è contrario? Nessuno astenuto. È stato approvato, poi dico alla fine a maggioranza. Sì. Punto numero 3. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2017-2019. Approvazione. Chi è a favore, alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Rivotiamo l'immediata esecutività. Chi è a favore, alzi la mano. Chi contrari? Nessuno astenuto. Anche in questo caso è votato a favore a maggioranza. Punto numero 4. Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti 2017-2019. Chi è a favore, alzi la mano. Contrari? Nessuno astenuto. Rivotiamo l'immediata esecutività. Chi è a favore, alzi la mano. Contrari? Astenuti? Al contrario, ok. Allora, abbiamo votato a favore, centrosinistra con 9, con i voti contrari delle forze di opposizione, forze di minoranza, progetto comune, Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio, Democrazia Cristiana Novese. Allora, anche in questo caso andiamo a trattare i punti numero 5 e 6 assieme, ma votiamo separatamente. Punto numero... devo salutare la dottoressa... Sì. Mussini, la devo liberare. Prego, la liberiamo. Buonasera, da questa seduta. Grazie. Buonanotte.
Grazie, Roberto.
Allora, punto numero 5, approvazione di modifiche al regolamento, organizzazione, strumenti e modalità dei controlli interni. Punto numero 6, approvazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione e trasparenza triennio 2017-2019. La parola al signor Cappi Raffaele. Ah, prego.
Allora, sono un atto, il primo dei due atti, quello è la modifica del regolamento sui controlli interni, deriva da una modifica legislativa. Il regolamento che avevamo approvato a suo tempo su quello che riguarda le modalità di controllo da parte del segretario, che è responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione sull'operato degli apicali, la normativa, dicevo, prevedeva che le linee di indirizzo generale e le norme concrete fossero decise dal Consiglio Comunale. Una modifica proprio recente dell'autunno scorso è entrata invece quella che più nel solco dell'operato amministrativo, dove il Consiglio dà gli indirizzi e poi le norme più specifiche le definisce la Giunta. Quindi con il primo dei due atti si è recepito quella che è la modifica normativa e non poteva essere diversamente. Con il secondo dei due atti invece il Consiglio fornisce al responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione, cioè al nostro segretario, quelle che sono le linee di indirizzo della sua attività, che sono proprio quelle di prevenzione della corruzione e quella sulla trasparenza. Diciamo che l'atto, il contenuto dell'atto che viene posto in approvazione rispetta poi quelli che sono gli indirizzi che vengono dati da un'autorità che molto spesso in questi tempi se ne sente parlare, ed è quella dell'ANAC, dell'Autorità Nazionale sull'Anticorruzione. Insomma, dà le linee di indirizzo, definisce i settori di intervento, effettua il controllo sulle amministrazioni, e l'atto che viene proposto non fa altro che seguire questa strada tracciata dagli organi superiori. Ecco. Ricordavo, dispiace al segretario di non essere presente, ma come è già stato detto, questa sera è a Carpi perché c'è l'approvazione del bilancio anche nel comune di Carpi, e quindi insomma così. Però il documento era stato presentato già anche in commissione giovedì scorso, insomma. Questa è la sostanza, gli atti vi sono stati inviati e non ci sono situazioni particolari, ecco, è una scelta, una decisione, ma in binari condivisi e tracciati da altri, ecco.
Bene, ringrazio il segretario Cappi e passo la parola a voi consiglieri. Prego, consigliere Fabbri.
Provo a vedere se ricordo una cosa che è stata detta in commissione. Con la dottoressa Messina si è molto puntualizzato su un aspetto della trasparenza, che è quella dell'accesso agli atti, che con questa normativa permette non più soltanto a persone legate all'atto, ma a chiunque, di chiedere un accesso agli atti, che chiaramente sono atti che possono essere resi di dominio pubblico. E, insomma, visto che un'incidenza a un livello, ci porta a un livello di democrazia che mi ricorda un po' quello che vedevo in certi film del Nord Europa, dove il diritto di tutti di poter conoscere gli atti che fa l'amministrazione, insomma, volevo rilevarlo perché è un tema che in commissione è stato puntualizzato dalla dottoressa abbastanza bene.
Noi abbiamo sull'accesso agli atti, abbiamo quello della 241 del 90 con qualche modifica, dove può intervenire chi abbia un interesse diretto ed attuale può chiedere quindi l'accesso ai documenti. Questo accesso qualificato è generalmente un accesso finalizzato all'utilizzo giudiziario rimane. Ne sono stati inseriti altri due. Il primo, che è un rimarcare un obbligo della pubblica amministrazione. Su tutti i siti delle amministrazioni pubbliche vi è una sezione, la cosiddetta amministrazione trasparente, anche qui con un albero ben definito. Il primo di questi accessi, che è un accesso, l'accesso civico, consente a chiunque di chiedere che la pubblica amministrazione pubblichi sul sito i dati alla quale è tenuta. Mi spiego meglio, il bilancio ad esempio, il bilancio è un documento che va pubblicato. Se il Comune di Novi non pubblica sulla sezione amministrazione trasparente alla sua casellina il bilancio del Comune, chiunque può dire: perché non l'hai pubblicato? Pubblicalo. Se non lo fa, poi dopo partono le segnalazioni all'ANAC, eccetera. Quindi è la possibilità che tutti hanno di richiamare l'amministrazione all'adempimento dei propri obblighi di trasparenza. Poi vi è invece il secondo aspetto, che, e questo è veramente più interessante, che è l'accesso civico generalizzato, cioè per chiunque senza dover dimostrare alcunché può chiedere alla pubblica amministrazione degli atti o dei documenti di cui la stessa sia in possesso. Senza, io lo chiedo, se tu ce l'hai il documento me lo devi dare. È il sistema, ci stiamo avvicinando al sistema anglosassone. L'acronimo con cui è passata questa informazione è il FOIA. Io non so cosa voglia dire in inglese perché non lo conosco. Comunque, insomma, è l'accesso, è Freedom of Interest Act, una roba simile, insomma. Chiunque può accedere a tutti i documenti di cui la pubblica amministrazione sia in possesso senza dover dimostrare un proprio interesse legittimo, un proprio interesse particolare. Ribadisco, documenti di cui la pubblica amministrazione sia in possesso. Non è che il cittadino possa venire: voglio questo, fammelo. No, tu hai questo documento, dammelo, che è una cosa un po' diversa. Siamo stati bravi, sul sito abbiamo pubblicato la settimana scorsa le due note per far conoscere questa possibilità e per evitare che i consiglieri dicano lo devi fare. Stati bravini, insomma, dai. Perché?
Prego, Elena Cogato.
Stavo pensando, perché in commissione, anche in Unione, parlando con la Messina, però aveva puntualizzato sul rispetto però della privacy e sul rispetto dei dati personali, se non sbaglio. Cioè, nella richiesta dell'accesso agli atti c'era comunque una tutela che deve garantire la pubblica amministrazione nel rivelare, nel divulgare, grazie Maura, i dati personali. E forse mi è sfuggito qualcosa.
Sì, allora la tutela della privacy esiste, un tema che è sempre, che è da un po' che esiste, ed è una normativa comunque di rango superiore. Attenzione, non così come se chiedo degli atti, dei documenti che possono riguardare un'altra persona, io la devo informare, ma non è che se quell'altra persona dice no, non voglio che tu dia dei certi miei dati, che tu divulghi certi miei dati, io dico di no, tu non lo fai. La pubblica amministrazione, prima di rendere pubblico un dato, deve fare una comparazione comunque di interessi. Ricordiamo che se l'accesso è generalizzato, diciamo, gli interessi che sono in campo sono generalmente interessi di un livello inferiore rispetto a quelli per i quali è possibile l'accesso, che è un più ampio comunque, ai sensi della 241, cioè per la tutela di un interesse diretto. Di interesse personale diretto. Un'altra cosa, la normativa, ed è per questo che siamo ancora un po' più lontani rispetto al sistema anglosassone, non specifica in modo puntuale quelli che sono i limiti dove non si possono dare. È chiaro, rimane sempre il principio sugli aspetti normativi, sulla sicurezza nazionale, sulla programmazione fiscale, sull'aspetto dei controlli, sugli atti di polizia, sugli atti dei tribunali, cioè aspetti più generali. Nel resto, secondo me, non sanno ancora bene cosa vogliono per un motivo particolare. Lasciano alle singole pubbliche amministrazioni la comparazione nel caso specifico degli interessi. Invitano le pubbliche amministrazioni a rendere noto sui propri siti le domande ricevute e le risposte date per creare una sorta di banca dati nazionale. Perché la nostra cultura è una cultura, non è una cultura anglosassone, è una cultura latina deteriorata, perché va sempre a cavillare su qualcosa. Il fatto che ancora non siano pronti come cultura, come normativa, sta che non c'è sanzione. Se io non do i dati non sono sanzionabile. Cioè stanno aprendo probabilmente la strada, facciamo passare un concetto: se io non ti do i dati dal punto di vista della 241, posso subire un ricorso al TAR e il TAR mi obbliga. Sul FOIA no, non è prevista la possibilità del ricorso al momento e non è prevista la sanzione. Noi sappiamo che quando non abbiamo una sanzione siamo un po' più resti a fare le cose generalmente. Però il principio è buono, insomma, cioè si sta arrivando ad avere quello che si dice la pubblica amministrazione come una casa di vetro, ecco, con alcuni paletti.
Consigliere Boldrin, prego.
L'acronimo è Freedom of Information Act, ok? Ministro Madia, governo Renzi, eccetera, eccetera. Mi ricordavo queste cose qua. Io quando l'ho visto ho detto, vabbè, tanto è già un po' che c'è, dobbiamo ratificarlo noi. E per me, perché così posso anche rompere le scatole senza essere un consigliere comunale, l'hanno fatto apposta.
Passiamo alla votazione, siete d'accordo o avete altri interventi? Dichiarazioni di voto questa sera le saltiamo. Se siete d'accordo procediamo alla votazione. Allora, andiamo a votare. Punto numero 5, approvazione di modifiche al regolamento, organizzazione, strumenti e modalità dei controlli interni. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Rivotiamo l'immediata esecutività. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Si è astenuto? Sì. Andiamo avanti. Votiamo il punto numero 6, approvazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione e trasparenza triennio 2017-2019. Chi è a favore alzi la mano. Chi contrari? Astenuti? In questo caso ancora l'immediata esecutività. Chi è a favore alzi la mano. Contrari? Astenuti? Sono stati votati a maggioranza da Progetto Comune, Democrazia Cristiana Novese, Centrosinistra con 9, Astenuti, Uniti per 9, Rovereto e Sant'Antonio. Io direi che null'altro abbiamo da trattare. Vi saluto, vi do la buonanotte, togliamo questa seduta.